Fufufufuzzi di testa. Salve popolo di GS Radio e bentrovati anche il 31 di dicembre, vigilia di Capodanno con fusi di testa. Al grido di sempre solo viva la Salerno Reggio Calabria, il vostro Rugantino.
Il vostro Davide.
E il vostro Daniele vi salutano. Questa puntata abbiamo grandissime novità che ci verranno presentate di volta in volta dal nostro Rugantino.
Sì, innanzitutto abbiamo dei nuovi prodotti da potervi offrire. Una bic usata da me nella quinta elementare del modico valore di 500 euro, che è una novità straordinaria.
Prodotti che potrete trovare dove?
Ovviamente nei funerari shop e nei Sindachessa Point, perché abbiamo fatto questa joint venture.
E allora dopo, se li avremo in linea, chiederemo, perché io sono ansioso di trovare questa penna bic usata da te in quinta elementare, quindi nel lontano
1989. Sì, era 89, mi stavo preparando per aiutare Vicini ai mondiali del 90, perché ero il suo vice. Era
il vice di Vicini, quindi era, diciamo, un Vicini grande. Poi c'era anche il Vicione, che era il supervisore.
Sì, il supervisore. Mi ricordo infatti che caldeggiai io stesso la convocazione di Schillaci ai mondiali, e Azelio, infatti io lo chiamavo Azelio.
Cioè tu a 10 anni eri il vice, Vicini a 60 anni era il capo.
Era il CT, il commissario tecnico.
Vabbè, allora, quindi fra queste tante novità, la prima novità è che oggi è il 31 dicembre, non lo sapevo, forse perché tu sei in differito o in diretta.
Allora, io sono sempre in teleselezione perché ti ho fregato la posizione 3 settimane fa e mi ci sono trovato bene, quindi perché cambiare?
So bene che ci si trova bene in teleselezione, io ero in fragole e tu in panne, mi pare, non so oggi. No. Non devi ridere.
No. Sono cose serie, non devi fare così, mantieni quel barlume di serietà che ti contraddistingue da quando sei nato.
Non possiamo saperlo perché sta ridendo, più tardi magari sei pronto. No, non è pronto.
Non è assolutamente pronto.
No, allora noi oggi dicevamo,
caro il mio Davide, che sono incanutito, mi sono trovato dei capelli bianchi stamattina guardandomi allo specchio e quindi niente, sono un po' triste.
Quindi comunque sei incanutito o triste, scegli.
Sono incanutito.
Quindi tu sei in teleselezione, tu sei incanutito, cioè non so se hai capito tu e tu, ma l'avevamo già detto prima, quindi tu, Rugantino, sei cos'eri? In teleselezione, tu sei incanutito, io invece sono, lascio scegliere a voi.
E sei indifferito tu?
Tu sei in Fausto.
No, vi dovete mettere d'accordo, indifferito o in Fausto?
Anche imbecille.
Vabbè, facciamo indifferito.
Oppure imbecille.
Io opterei per imbecille.
Va bene, allora sono imbecille, non ricordo più cosa eravate voi perché mi avete confuso con tutte queste cose, o meglio dire confosso. E noi, non so, oggi abbiamo del pubblico in sala.
Oggi abbiamo clamorosamente, dopo il grande successo che abbiamo ottenuto negli anni antecedenti, abbiamo avuto la possibilità di ampliare il nostro studio e invitare del pubblico in sala, che il pubblico applauda di sua spontanea volontà.
Bene, il pubblico applaude, il pubblico è composto da due persone, cioè è un pubblico folto.
Sì, sì, che poi tra l'altro uno di questi due, e peraltro aveva pure collaborato con noi 2 anni fa, o 3 anni fa, o 48 anni fa addirittura, non ricordo di preciso, quando, ma comunque ha avuto anche degli effetti collaterali sul nostro pubblico all'epoca.
Adesso magari ci ricorderà qualcosa lui. Erano 2 anni fa, sono 2 polentoni, specifichiamo, senza offesa per i polentoni all'ascolto. Già, voglio dire, Daniele, con il suo negraccio dell'altra volta.
Allora, innanzitutto ho avuto...
Aspetta, no, un attimo, perché dopo la frase che ha detto Davide di 3 settimane fa, che ha ricordato quello che ha detto Daniele 3 settimane fa,
l'ha detta Davide, che facendo finta di avere la mia voce.
No, allora, ci sono le puntate registrate e palesemente la tua voce.
E poi comunque...
E tu mi vedi benissimo.
Sì, comunque, sta di fatto che pure la settimana scorsa il nostro Daniele si è così divertito a delle esternazioni molto simpatiche, secondo noi simpaticissime, però così non è stato accolta la cosa dalla comunità cinese.
I cinesi si sono...
La comunità cinese, dopo il consiglio dei ministri che ci ha mandato la lettera dove chiedeva espressamente di allontanare il signor Daniele, anche perché il governo sta traballando di nuovo.
Saltella più che altro.
È felice Prodi, perché siamo a fine anno. Ecco, la comunità cinese ci scrive testualmente che chiede l'estradizione...
Ha scritto così.
L'estradizione del signor Daniele. dallo Stato italiano. Ora, non so se sia possibile, sinceramente, tu che sei più politico di me, mi puoi aiutare?
Sono meno politico, ma non saprei, cioè, piuttosto mi meravigli che non sia arrivato da uno Stato africano, comunque a maggioranza nera.
No, no, devi... allora, la situazione è questa. La comunità cinese chiede l'estradizione.
L'estradizione.
Sì, vabbè, io ho cercato di dirla in modo non giusto. Estradizione. L'estradizione, come dicono i cinesi, non so se sia possibile. In congiunta con la lettera della comunità cinese è arrivata la lettera della comunità afroamericana che abbiamo in Italia, che per solidarietà ha chiesto anch'essa l'estradizione di Daniele.
No, ma già, scusami, se sono neri hanno più le loro ragioni, perché lui se la prendeva con
sì,
i neri.
Appunto, ma comunque, non contenti, la comunità thailandese ci ha scritto dicendo che, a loro modo di vedere, Daniele si dovrebbe tagliare i capelli.
Insomma, un po' tutti ti vogliono male, cioè, ci sono arrivate tantissime lettere dopo quella tua esternazione. Chiedono l'estradizione.
Non capisco più che altri thailandesi cosa vogliano, che non ne conosco. Però non ho mai mangiato cucina thailandese.
Ma conosci cinesi e afroamericani?
No, cinesi.
Allora, scusa, non capisci cosa vogliono i thailandesi, invece i cinesi e afroamericani sì.
I cinesi continuano a vendermi dell'abbigliamento di qualità mediocre. Cioè, più che altro io continuo a comprarlo. Ma non avendo una lira, mi accontento così. Mentre afroamericani non ne conosco e non sapevo che ci fosse una comunità in Italia. Non stanno tanto bene negli Stati Uniti?
Ma c'è anche una comunità in Italia. Però noi abbiamo un pochino, diciamo...
No, perché c'è una quarta lettera. La comunità svizzera.
Per rompere le balle ci sono sempre.
La comunità svizzera si è dichiarata neutrale.
Non
so né di qua né di là.
Ovviamente.
Se volete fare, fate.
Dicevo, abbiamo un pochino messo da parte i nostri ospiti, che invece andiamo subito a salutare. Il signor...
Alberto.
E il signor...
Marcello.
Alberto e Marcello, cioè, allora, a voi il microfono, dite tutto quello che volete. Il signor Alberto, ricordiamo che è quello di cui parlava prima il signor Rugantino.
E sono contento di tornare qui in questo stadio, in questo studio, stadio, insomma, che si è ampliato, come ha detto prima Rugantino, a me sembra lo stesso. E poi niente, qua il tempo vola, cioè, mi sembra ieri che era il 26 dicembre, già oggi è il 31, ma insomma, niente, per il resto vi volevo ringraziare. Che c'è da ridere?
È un livello di deficienza interno che si esprime ogni tanto.
Ah, capisco. No, mi fa piacere che quest'anno, insomma, Daniele abbia partecipato a questi nuovi incontri così vivaci e statali e omogenei. E poi dopo questo, insomma, passo la parola a Daniele.
Bene. No, mi sembra poco civile, poco corretto e poco educato non far parlare l'altro, il 50% degli ospiti in studio. Quindi passiamo la parola a Marcello, che vorrà salutare tutta la comunità austriaca.
Sicuramente, dico, sono molto d'accordo. Tra l'altro il signor Alberto è un maleducato, lo diremo perché non ha passato il microfono. Intanto, signor Marcello, buonasera.
Sì, salve, buonasera, un onore essere qui. 50%, ma mi sento in minoranza lo stesso, non so perché, è un 50% di minoranza. È veramente un onore essere qui in questa splendida trasmissione, non vedo l'ora di vedere il proseguo di questo vostro turpiloquio per capire dove andrete a parare.
Adesso andremo a vedere. Poi
volevo dire il mio cognome, non me l'avete chiesto, si deve dire, no? Perché avete voluto la carta d'identità quando sono entrato.
La carta d'identità si chiede perché è giusto, cioè non è che facciamo entrare quegli sconosciuti.
Metti caso che poi non è vero che io sono quello che vi ho detto nella carta d'identità, ci credete?
Ma, insomma, ci crediamo.
Giusto. Ah, quindi lo sapete già il mio cognome. Vabbè, allora va bene, avete già registrato, grazie.
Dunque, io mi ricordo, in modo molto, molto suggestivo, che il signor Alberto sapeva spiegare nel miglior modo possibile le frasi di questo mondo. Quindi, cortesemente, per i 450 ignoranti che ci ascoltano, che sono tutti pure amici miei, uno per uno li conosco, dico, ci vorrebbe spiegare il significato della parola torpiloquio.
Perfetto, allora è una parola che, questo è un bel proverbio che nasce nel secolo XII d.C., quando c'erano i topi, c'erano molti topi, no? E quindi prima si chiamava topiloquio la parola, cioè vuol dire tantissimi topi, no? Guardate quanti topiloquio che ci sono qui, perché diciamo quanti topi, però è brutto.
Topi in loco, in questo senso.
Non dica sciocchezze. Loro dicevano, guardate quanti topi, però era troppo corta, allora topi loco diventavano. Come quando io, per esempio, dico ciao, allora dico ciao, come stai, no? Aggiungo una cosa per fare la parola più lunga. E allora topiloquio, poi diciamo è caduta la P e è nata più o meno.
Resterebbe toiloquio, perché la R non c'era, non toriloquio, toiloquio.
Toiloquio, poi i cinesi hanno trasformato in torpiloquio, ora ormai quello che dicono i cinesi è legge, e quindi da qui, da cui torpiloquio, quella parola. Altro,
immagino l'avrebbero trasformata in tolpiloquio.
Sì, probabilmente, poi sai com'è, nella trascrizione poi capita che qualcuno sbaglia, scrive male e rimane in quella maniera.
Mi viene da pensare che tolpiloquio sarebbe stata polivalente, nel senso che poteva valere per se ci fossero state delle talpe, talpiloquio, o polpiloquio, se ci fossero state dei polpi.
Probabilmente, ma saluti la comunità austriaca, come diceva il nostro Daniele.
Tanti saluti alla comunità austriaca, che ringrazio di essere qui con noi adesso. Noi qua abbiamo proprio qui in studio nessuno della comunità austriaca, proprio perché li salutiamo a distanza.
Certo, giustamente, li avremmo salutati prima, non sarebbe stato utile risalutarli in trasmissione. Ma noi abbiamo in onda sicuramente il nostro primo ospite, o la nostra prima ospite, perché non sappiamo chi sia, e andiamo immediatamente a sentire, gli chiediamo un po' cosa ne pensa dei nostri ospiti, anche perché no, visto che ci sono venuti a trovare, e anche un po' di queste festività natalizie, come le sta passando, come si prepara al Capodanno che arriverà fra poche ore. Che ore sono in questo momento?
E in questo momento sono esattamente le 23:20 minuti.
Ah, quindi arriverà fra 40 minuti il Capodanno. Bene, e allora noi non abbiamo di meglio da fare che starcene qui, no? Cioè, io sinceramente farei altro se fossero realmente le 23:20.
Sì, ma sarebbe anche bello che qualcuno ci pagasse, però questo è un discorso che va avanti da anni.
Ecco, quello sarebbe un valido motivo per restare qui. Va bene, allora sentiamo immediatamente il nostro ospite. Pronto? Buonasera, signor o signora X.
Buonasera amici dei radioascoltatori, sono sempre io, la vostra sindachessa, diciamo, ecco, non potevo mancare in questa ultima serata dell'anno per festeggiare insieme a voi e tutto il comune di Napoli.
Bene, sindachessa, siamo felici di questo, io la farei salutare un po' da tutti e dopo immediatamente le porgo la prima domanda. Napoli, tanto per cambiare, è invasa da quintali di spazzatura, la faccio salutare da tutti.
Ciao!
Salve sindachessa!
Buonasera sindachessa, è sempre un piacere.
Buonasera a tutti cari giovani, noto con piacere che è tornato il signor Alberto, con cui ho avuto possibilità di parlare 30 anni fa, all'epoca quando stavamo ponendo le basi per il Partito Democratico.
Erano anche le 2 anni fa e lei ricorda questo?
Certamente, altrimenti perché sarei sindachessa?
Più che altro perché svicola le domande. Le avevo chiesto la situazione della monnezza a Napoli, così la chiamano, che sta invadendo la città e soprattutto la provincia. La provincia lei gliene sbatteranno un po', però voglio dire, la città è comunque, tranne la via dove sta lei, è piena di rifiuti.
Allora, lei deve sapere una cosa, questa è una grande idea che ha avuto il nostro direttore marketing.
Ci avrei scommesso.
Il dottor Gianfranco Funari. Ecco, è un'idea bellissima per addobbare la città di Napoli per le feste natalizie.
È addobbata un po' male, fa schifo, fa puzza peggio della mia vicina di casa.
Assolutamente no, perché lei deve vedere la facilità che abbiamo avuto nel realizzare questi addobbi.
Immagino, cioè dicono che ci voglia molto, basta far concentrare l'immondizia.
No, vedo che gli addobbi fanno effetto sulla voce della sindachessa.
Ecco appunto, sindachessa, voglio dire, complimenti per quest'ideona.
Ma vede, noi ci affidiamo ciecamente alle idee del dottor Funari, che sono sempre così alternative, diciamo. Però in questo modo abbiamo avuto modo di risparmiare i soldi dei contribuenti da due punti di vista. Il primo, quello degli addobbi, non hanno dovuto pagare niente, tutta una produzione nostra interna. Secondo punto di vista, abbiamo risparmiato pure i soldi per pagare i netturbini. A lei, avanti così, forza Napoli!
Sì, però voglio dire, sindachessa, i cittadini si lamentano, c'è un certo qual olezzo fastidioso, cioè questi addobbi non gradiscono molto i napoletani.
Si sa che durante le feste c'è sempre un odore particolare, quell'odore di festività, di gioia, di brio, allegria e amore che porta il Natale, diciamo.
È tanfo più che altro, non è odore di brio e allegria.
Mi viene a dire tanfo più bove, non so perché.
Vabbè, diciamolo, tanfo più bove, sindachessa, sei d'accordo? Aspetti un attimo, perché i nostri clienti, cioè i nostri ospiti, vogliono ripeterlo.
Voglio dirlo pure io, insomma, tanfo più bove, perché è un Natale.
Ancora bisogna ripetere.
Forza, allora,
ci riuniamo un momento, se senta qui, cioè, voglio dire, anche l'ideatore gentilmente si unisca.
Così si vergogna di più di
appunto,
quello che ha
quindi
detto.
3, 2, 1.
Tanfo più bove!
Ecco, sindacato, è stato un piacere, non so se ha gradito.
Sì, è stato bellissimo, un momento che aspettavo da tutto l'anno, guardi, si figuri.
Cioè, lei dal 1 gennaio 2007 aspettava che noi di GS Radio, a Fusi di Testa, in coro, insieme ai nostri ospiti, dicessimo tanfo più bove.
Esattamente, c'ho perlomeno una cosa simile, perché ovviamente non è che ho potere di veggenza come il cavaliere, diciamo, ecco. Però mi aspettavo un momento di alta radio come questa.
Ecco, grazie, sindacesta, non so se notavo un piccolo accento di disappunto verso il nostro presidente o era seria?
Allora, no, vede, purtroppo anche se ci sono delle discrepanze, delle discordanze con il cavalier Berlusconi, devo ammettere che sotto Natale bisogna essere sempre tutti più buoni. E quindi anche con lui bisogna aprire una porta, come ha fatto Veltroni, Casa, Studio e anche il Partito Democratico, diciamo, ecco.
Ecco, sindacessa, non so, cioè noi possiamo parlare di tutto quello che vuole lei, abbiamo argomenti a disposizione di politica, di festività natalizie...
Ma guardi, io in questo momento sono molto presa dalle festività natalizie, ho anche appena finito di confezionare i regali per i miei cari, diciamo, ecco, insomma.
Un po' in ritardo, sindacessa, essendo il 31 dicembre, a meno che lei non faccia i regali per la Befana.
Io faccio, ho già fatto quelli per il Natale, sto preparando quelli per la Befana e anche per l'anno nuovo, diciamo.
Sono contento di questo. Entriamo nel vivo, diciamo, dell'intervista. Napoli, città... un po' puzzolente, però indipendentemente da questo, molto allegra e briosa, specialmente l'ultimo dell'anno, si sparano i botti. Come ogni anno ci sono i soliti servizi al telegiornale che consigliano ai ragazzi e ai giovani, come il mio vicino di casa che spara i botti, di non tagliarsi le mani, di non farsele saltare in aria.
E tra l'altro è un bel consiglio, non tagliatevi le mani. E i napoletani puntualmente se ne fottono, sindacessa, cioè volevo concludere così.
Sì,
ecco, esatto.
Ma allora, vede, quello è un problema che riguarda un pochettino la gioventù giovanile. Perché, per esempio, Cirino Pomicino, quando spara i botti di Capodanno, sta molto attento, manda i suoi schiavi.
Che sono giovanilmente giovani loro.
Anche sì, anche loro. Ecco, lui manda i suoi inservienti e li fa sparare a loro. In questo modo lui si premunisce affinché non avvenga niente alla sua personcina, diciamo, ecco.
Si premunisce di munizioni?
Anche quello, perché c'ha pure il porto d'armi e comincia a sparare a vuoto all'aria.
Non dà un bel esempio, comunque.
Questa è una tradizione classica di tutta Napoli e del quartiere Giostra di Messina, però va bene.
Ecco, adesso da Giostra non è che ci arrivano le lettere, perché vengono direttamente, quindi cioè, dovresti cercare di smetterla.
Anche questo è vero, quindi chiedo scusa a tutti.
Noi ci troviamo in questo momento in Pakistan, mi pare.
Sì. Siamo in Pakistan in un clima di festa. Hanno appena ucciso questo qua è serio, c'è stato un attentato, ma non ci interessa. È stato 4 giorni fa, ma l'ho saputo ora, quindi
è attuale.
D'altronde in Pakistan le notizie si sanno dopo un minuto.
Indipendentemente da questo, cosa stavamo dicendo? Torniamo all'epopea del mio condominio. Mentre la TV consiglia di non farsi saltare in aria le mani o la faccia.
Nel tuo condominio il tuo vicino consiglia di sì.
No, il mio fastidiosissimo vicino di casa carabiniere, che non perché carabiniere è stupido di suo.
Ecco, adesso anche i carabinieri ci denunceranno, bene.
Lo dicono tutti.
Denunceranno tutti i carabinieri.
Vabbè, lo possono fare. Comunque, dicevamo, il mio vicino di casa, oltre a fare varie cose fastidiose durante tutto l'anno, il 31 ci rovina la vita facendo saltare chili e chili e tonnellate di botti a mezzanotte. E quindi uno non si può affacciare dalla finestra a vedere quelli più in lontananza, perché ti può arrivare un pedardo dritto nell'orbita oculare.
Eh no, intervengo un attimo qui perché volevo sapere quanti chili e quante tonnellate.
E saranno 2 chili e 3 tonnellate.
Perché io credevo, cioè 3 chili e 2 tonnellate di solito, si usa così di solito fare, non so se...
No, perché lui abbonda, il carabiniere li ruba.
Ancora contro i carabinieri lei ancora, proprio, in tutti i modi ci sta provando.
Non lo facciamo parlare più perché altrimenti è pericoloso per noi, allora richiamiamo invece in caso la nostra sindacessa sull'argomento botti, sull'argomento regali natalizi, non so se ha seguito i consigli del nostro caro Daniele.
No, scusate, io sono nuovo di questa splendida trasmissione, in pratica mi sembra di aver capito che i carabinieri sono stupidi, rubano
e abitano a Viale Giostra. Assolutamente no, assolutamente, vuoi precisare meglio? Tu non è così.
No, non è assolutamente così, però sto pensando a un carabiniere che abita a Viale Giostra, ha il papà svizzero, una cugina cinese, e gli piace sentire 50 Cent.
Tra l'altro i carabinieri a Giostra non entrano proprio.
Ma che dici, che parlano sempre tutta una cosa, sono carabinieri?
No! No! Vabbè, le denunce fioccano perché siamo... Vabbè, saranno buoni perché siamo in clima natalizio. Sindachessa, quindi, argomento botte, argomento regali natalizi. Il signor Daniele proponeva il candettone al suo caramella in franchising.
Infatti lo abbiamo acquistato, ne abbiamo presi 7 tonnellate per dividerle in tutti i componenti della giunta comunale,
benissimo, diciamo. Allora, signor Daniele, possiamo chiedere, le do del lei, o le darei del voi, non so. Non so, perché in questo momento, in qualità di presidente,
imprenditore
di questo franchising, la tua caramella su misura, vi chiederei piuttosto quindi come vanno gli affari. Suppongo benissimo, visto che il comune di Napoli ha acquistato 7 tonnellate
7 tonnellate e 100 grammi, è venuto un po' di più, che facevamo?
No, effettivamente 100 grammi stavano anche bene.
C'è stato il mio commesso che ha detto come gli viene insegnato nei master di caramella su misura.
Dove va a fare questi master?
No, questi li facciamo qua a Messina stesso.
Quindi è un commesso viaggiatore, perché va da Napoli a Messina.
No, li hanno comprati a Messina, è venuta la sindachessa l'altro giorno. Comunque, gli ha detto come viene insegnato nei corsi, e gli ha detto sono 7 tonnellate. E lui ha detto sono 7 tonnellate e 100 grammi, chi fa sui lassù? E lei ovviamente ha detto certo. Comunque, dicevamo, gli affari purtroppo scarseggiano e latitano.
Ma cazzo, aveva acquistato 7 tonnellate, aveva fatto gli affari solo col comune di Napoli.
Queste sono delle voci che circolano, ma purtroppo abbiamo avuto dei guadagni miseri quest'anno.
Sindachessa, no, scusi un attimo, perché comunque, parliamone subito, il presidente del franchising La Caramella su misura smentisce.
Ma io non so, non è che controllo i suoi conti correnti, diciamo, no, ecco, dico, le entrate.
Lei ha detto che avete acquistato 7 tonnellate e 100 grammi, conferma?
Io confermo e infatti li ho già suddivisi e sono tutti felici e contenti, anche se qualcuno ha trovato qualche candito un pochettino duro.
Signor Daniele, quanto costa una tonnellata di candettone?
Il candettone è molto economico. Cioè, dipende dal gusto, dipende dall'aroma, la fragranza, la quantità di panettone interno.
Dipende dall'aroma, diceva. Immagino che lei sperava dipendesse dal Napoli.
E lì tocchiamo un altro tasto doloroso, diciamo, di queste festività natalizie. Purtroppo mi hanno squalificato.
Hanno fatto bene, Zalaieta, hanno fatto bene. Si è buttato per l'ennesima volta, l'hanno squalificato.
Ma questa è una discriminazione. È una discriminazione perché il ragazzo ha difficoltà a camminare e spesso e volentieri, data la fragilità della sua costituzione fisica, basta poco per farlo cadere.
Guarda caso cade sempre quando è in area attorniato da 4 avversari.
Perché sono dei bruti che lo vogliono attaccare e lui per difendersi si spaventa e cade per terra. Vabbè, diciamo.
Sì, diciamolo, ma non tocchiamo questo argomento perché sappiamo che lei si infervora sull'argomento Napoli.
Tornando a noi, dicevo che anche se le vendite dei candettoni sono piuttosto cospicue, non ho dati precisi che mi verranno forniti dalla contabilità, purtroppo le spese sono ingenti e quindi il guadagno netto è molto basso e quindi viviamo un periodo di magra.
Come dicono tutti i commercianti, insomma, va bene. Sindachessa, allora, noi la salutiamo per il momento, ci andiamo a sentire una canzone giusto per pausare un po' e poi ci andremo a sentire probabilmente col direttore marketing, che oggi è in linea con noi?
Lo stiamo aspettando per festeggiare tutti insieme il capodanno, diciamo, ecco.
Benissimo, lo aspettiamo anche noi ansiosi. Allora intanto noi ci andiamo a sentire una canzone che annuncerà il nostro Daniele e poi riprendiamo al solito con i nostri ospiti telefonici, ospiti anche in studio oggi, visto che ci sono anche ben due ospiti. Vabbè, Daniele, che canzone ci andiamo a sentire?
E allora interrompiamo le nostre inutili chiacchiere con un po' di buona musica, non degli articolo 31, quindi, e ci sentiamo.
Altra denuncia, bene.
No, ha precisato J-Ax settimana scorsa, non so se ti ricordi.
Ha precisato che La mia ragazza mena non era una bella canzone, ma ne erano tante altre belle.
Sì. E quindi oggi non sentiamo La mia ragazza mena. Comunque sentiamo Time Like This dei Foo Fighters, buon ascolto a tutti.
again. It's times like these you learn to love again. It's times like these, time and time again.
Ed eccoci qui, tornati in diretta dalla selezione differita, come meglio preferite voi, con la notte di Capodanno confusi di testa.
Abbastanza confusi siamo noi effettivamente, perché non abbiamo capito un po' che ora è, ma questo non ce lo saprà mai dire nessuno.
Non è importante perché l'ora conta poco. Ma cosa conta? Un bambino che col pallottoliere conta.
Sì, sarebbe stato chi conta però, più giusto.
Sì, è vero. Comunque, entriamo nel vivo della trasmissione, perché prima, cioè, come se il dibattito di prima era interessantissimo, ma ora andiamo al tema centrale. Che cosa si fa la notte di Capodanno, cioè oggi? Per chi ci sente, che cosa si fa la notte del Capodanno dopo? Perché se ci sentono il 2 e il 3 gennaio, ormai si preparano in anticipo. Qua il pubblico non è pagato per parlare.
Vabbè, allora, visto che non è pagato, possiamo interpellarlo.
Non è pagato per niente il pubblico qui, quindi può dire la propria a suo piacimento.
Può dire la propria e anche quella degli altri, in questo caso. Perché lei ha detto poco fa, mi scusi signor Daniele se intervengo, lei ha detto poco fa e non lo doveva dire. Non so se ci siamo capiti.
Mi scuso, tanto ormai è d'abitudine a scusarsi. E chiediamo subito allora a lei, signor Alberto, che cosa farà la notte di Capodanno?
Allora, la notte di Capodanno non è una notte come tutti gli altri, perché tutti gli altri non sono notti, sono persone, no? Invece le altre notti di Capodanno non sono notti di Capodanno. E allora lei cosa fa la notte di Capodanno?
Allora, io... Giusto, mi sembra giustissimo quello che ha detto. Io pensavo di vedere tra le 2 e le 4 di notte tutti i gol del Milan dell'anno.
Ecco, questo lo faceva sempre un amico suo, mi ricordo, anni fa, in cui ci incontravamo la notte e lui si guardava tutti i gol del Milan piuttosto che...
Io piuttosto invece avevo intenzione di camminare a Piazza Duomo, dove ci sarà il concerto con 10.000 persone festanti, con una faccia tristissima, e passeggiare per Piazza Duomo e dire ciao.
Mentre tutti gli altri esatto. Comunque, al di là di questo, io ho preso in mano il microfono e non so che farmene, per cui volevo glielo ridò, se no, lo chiedo, glielo...
Faccia come se fosse il...
Se lei deve pregare nel frattempo lei preghi e io magari passo la parola al mio assistente.
Invece lei, signor Marcello, cosa farà a Capodanno?
Ma io i gol del Milan li guarderò anch'io, ma quest'anno basta dare 2 alle 2 un minuto, perché per il resto purtroppo il Milan quest'anno... A tal proposito, infatti, ero venuto qui e volevo chiedere un parere al dottor Silvio sul Milan.
E noi vedremo se...
Sto aspettando con trepidazione questo momento, e quindi sono qui in religiosa attesa.
Ebbene, non sappiamo se è in linea, può darsi che sia in linea subito, che sia in linea fra un'ora, non ne abbiamo la più pallida idea. Allora, piuttosto, proviamo a vedere se lui o se qualcun altro, comunque, sarà una sorpresa. Andiamo subito a sentire chi c'è al telefono e prima o poi comunque sarà accontentato sicuramente. Quindi, buonasera, signor X2, pronto?
Buonasera a tutti. Io ho bisogno di gente che mi lavora. Te capì? No, cretini come voi, terroni, che non mi fate niente.
Allora, innanzitutto, cioè, lei chi è? Si presenti, cioè, già insultato senza dire chi è. Chi è?
Ma come non mi si riconosce dalla voce? Questo popù di capitaliste? Sono Ambrogio Fumagalli, il titolare di tutto l'Ambaradan che c'è dietro la fatturazione della Milano che conta. Ma stiamo scherzando.
No, stiamo scherzando affatto, perché non abbiamo idea di chi lei sia e perché sia intervenuto in questa trasmissione.
Sono intervenuto perché il mio spirito di lavoratore mi ha imposto di fare questa telefonata. Perché voi siete dei fannulloni, soliti terroni che non volete fare niente, che campate sulle spalle del nord che produce, del nord che lavora, e invece di venire a lavorare in fabbrica come fanno tutti, ve ne state lì a non fare niente, a mangiare i maccheroni, a mangiare la pizza, e poi noi del nord vi dobbiamo pagare il conto.
Va bene, allora possiamo presentare quindi finalmente il signor Ambrogio, che ha vinto il premio Mister Luogo Comune 2007.
Commendatore, grazie,
il commendatore. È venuto un po' a romperci le balle qua, anche il 31 dicembre, cosa rompi le balle? Cioè.
Davide, non ti involgarire, piacere, signor Ambrogio, è un piacere suo. Ormai che si è messo... Chi l'ha chiamata? Forse il dato malefico.
Allora, io, siccome ho delle conoscenze non indifferenti, non come voi barboni, ho fatto un giro di telefonate per avere il vostro numero schifoso di telefono.
Guardi, noi oggi siamo buoni perché è 31 dicembre, perché lei non si dovrebbe permettere di dire cose del genere.
Ma proprio perché il 31 dicembre bisogna lavorare di più per l'anno nuovo, se no come si comincia, non fare una mazza?
Eh sì, noi ci divertiamo anche così. Comunque la facciamo salutare invece anche dai nostri ospiti.
E salve, dottor Ambrogino Fuma Gallino.
Allora cominciamo a mettere i puntini sulle i. Io sono il dottor commendatore Ambrogio Fumagalli. Dopo il cavalier Berlusconi sono il più denarioso di tutta Milano, te capì?
Ma lei vorrebbe farmi credere che lei lavora il 31 dicembre, il 1 gennaio, ma finiamola, finiamo.
Io lavoro sempre, perché noi nordisti, cioè noi dell'Italia che conta, lavoriamo incessantemente, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 365 giorni all'anno, hai capito? È il fatto che voi al sud, che siete retrogradi, siete ancora nel medioevo, non siete niente, ora magari mi volete pure far credere che avete un minimo di civiltà laggiù, ma per cortesia.
Assolutamente non ne abbiamo, infatti adesso la insultiamo e chiudiamo anche la chiamata, proprio per dimostrare che non ne abbiamo. Però, visto che è 31 dicembre, lei comunque diceva che lavora 7 giorni su 7, 24 ore su 24, perché rompe le balle adesso a noi?
Ma perché voi dovete essere raddrizzati? Ci vuole qualcuno che vi raddrizzi, che vi porti sulla retta via, che vi porti via Monte Napoleone, vi faccia fare la strada giusta per capire che cos'è il commercio, che cos'è la vita. Lavorare, 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 danè, su, su.
Non siamo molto interessati a questo, prima la farei salutare anche dall'altro nostro ospite.
Sì, io in realtà avrei voluto salutarla molto intensamente, ma sono già stanco solo a sentirla parlare, solo al pensiero.
Lei non ha capito che qui c'è tutta una baradan da tirare avanti. Abbiamo bisogno di manodopera, la manodopera non può stare qui a sparare cavolate, a destra manca, altrimenti lo stipendio questo mese non lo vedete.
Bene, signor Ambrogio, vedo, non ci siamo ancora attrezzati con la webcam che dicevamo la settimana scorsa per vedere l'odio nella faccia di Davide mentre lei parla. Comunque, le posso dare un consiglio? Si riposi, apra una bella bottiglia di spumante, che siamo il 31 dicembre, si festeggia, festeggiamo col botto, si faccia saltare una mano col botto, così lavora di meno, si mette in malattia per 2-3 mesi.
Lei non capisce, noi anche se ci infortuniamo continuiamo a lavorare, siamo staccano visti noi, te capì? Pirla, qui si deve fatturare, non è che si può stare al gozzovigliare come fate voi al sud. E allora voi ancora che avete lì il carretto siciliano per andare in autostrada, non potete andare, non raggiungi 80 km all'ora. Noi invece qui abbiamo il Cayenne, abbiamo la Porsche, abbiamo la Ferrari. Te capì? Mica abbiamo quattro cosette così che tirano con gli asinelli, con i cavalli, basta che ci avete Pulcinella voi, ma insomma, ma per cortesia. Qui anche se uno si fa male, si taglia una mano, come dice lei, o gli scoppia, lavora lo stesso, anzi, lavora di più per far vedere che non sente il dolore.
E allora, non so più come controbatterle perché gli insulti si mescolerebbero in una parola unica, però cosa stavo dicendo? Diciamo che forse lei vada a lavorare, che ha una famiglia, sua moglie cosa fa mentre lei lavora?
Lavora pure lei, ma che domande sono? Guarda, io non lo so, secondo te una donna che deve fare? Lavora, no? Io lavoro, mia moglie lavora, i miei figli lavorano, c'ho quattro figli, uno di 30, uno di 20, uno di 15, uno di 7 e uno di 6 anni e lavorano tutti.
Sono 5 figli.
Va bene, è nato un altro, sa, durante la pausa pranzo che è di 5 secondi, perché non è che si può sprecare tutto sto tempo per mangiare, Insomma, allora, insomma, anche il Fumagalli si dà il suo da fare, insomma, siamo uomini anche noi.
Signor Fumagalli, quei 5 secondi non si negano a nulla, a nessuno. Comunque, annullo, sì. E detto questo, io la saluterei e le augurerei un buon anno lavorativo, visto che questo è l'andazzo.
Allora, il buon anno lavorativo ci sarà comunque, perché noi qui ci spacchiamo la schiena, continuiamo a sobbacarci di lavoro in ogni istante della nostra esistenza. Se poi voi vi volete decidere a mettere la testa a posto, a capire come si deve andare avanti in questa vita, venite all'industria Fumagalli e vi faccio rigare dritti io, altro che militare! E infatti c'è differenza tra chi fa il militare al nord e chi fa il militare al sud.
Vabbè, signora Brodo, c'è anche stancato.
E io non ne ho fatto proprio militare, pensi lei.
Questo l'abbiamo ricordato anche nelle scorse puntate, abbiamo ricordato anche perché.
Anche io non ho fatto il militare, signor Fumagalli, come si chiama lei, obiettore di coscienza.
Vabbè, sei un maledetto obiettore, cosa obietti?
Obietto l'obiettivo obiettato tanti anni fa dagli obiettori che avevano obiettato in antecedenza sugli obiettivi raggiunti.
Obiezione.
Ma hai raggiunto l'obiettivo?
Non ho fatto il militare.
Eh sì, effettivamente l'hai raggiunto. Va bene, allora noi il signor Ambrogio non lo salutiamo, lo mandiamo anche a quel paese perché si è rotto un po' le scatole. E invece continuiamo, direi, a sentire un altro nostro ospite al telefono. E comunque,
una piccola precisazione, ora Rugantino, parliamone col nano malefico che ci fa passare in studio queste telefonate. Noi non le richiediamo che non arrivino le telefonate, per
favore. Vedi, il nano malefico c'ha la grande fortuna, quel grandissimo disgraziato, che per Natale gli ho regalato la vita, cioè non l'ho messo sotto con la macchina all'uscita dalla trasmissione. Ora, questo avverrà casualmente dopo che finiremo di registrare questa sera. Allorché nessuno si dovrà più lamentare perché non ci sentirà più nominare nano malefico durante la trasmissione futura, perché tanto non esisterà più, sarà spiaccicato come un'ape sul parabrezza della mia auto.
E siamo felici di questo, così magari speriamo che non arrivi più nessun'altra persona fastidiosa come questo in trasmissione, perché ci ha stancato molto. Ma io resterei anche in quell'ambito, Lombardia, Milano, parlava il signor Fumagalli, diceva di essere il numero 2 a Milano, noi conosciamo bene il nostro numero 1. E immagino che ci abbia già sentito, perché comunque l'abbiamo in linea e forse ha sentito anche la fine della telefonata o anche prima. Adesso chiederemo un po' cosa ne pensa delle parole del signor Ambrogio al nostro presidente di tutto, come sappiamo, già presidente del Milan, presidente di Mediaset, presidente anche di casa sua e della sua villa di Arcore, dove c'era l'università famosa di Arcore.
Sì, ora avremo in linea il presidente, che questa sera, per questa puntata, avrà l'onore di non essere la persona più antipatica della puntata. E quindi, presidente, buonasera.
Buonasera a tutti, cari ragazzi, sono felice anch'io di passare insieme a voi questo 31 dicembre, questo capodanno che darà inizio a un 2008, ricco di soddisfazioni come è stato il 2007, vedrà il Milan riconquistare lo scudetto, la Champions League.
Partiamo da un presupposto, il Milan nel 2007 non ha conquistato lo scudetto.
Appunto, lo conquisteremo nel 2008 insieme alla Champions League, insieme alla nuova Coppa Intercontinentale, un mondialito per club. Conquisteremo insieme all'Italia i campionati europei. E inoltre il Partito del Popolo delle Libertà conquisterà la maggioranza alla Camera e in Senato. Io tornerò a governare insieme ai miei alleati Emilio Fede, Gianni Letta, Ramaccioni, Fini, Casini e anche l'Umberto. E poi daremo spazio a nuovi grandi miracoli italiani.
E a proposito del suo amico Umberto, prima abbiamo avuto in linea uno che doveva essere un po' un amico del suo amico Umberto, non so se l'ha sentito.
Allora sì, ho sentito che c'è stato questo amico così che abbiamo effettivamente in comune. Il ragazzo è un giovane di belle speranze.
Ha un figlio di 30 anni, quindi come minimo ne deve avere una cinquantina. Giovane di belle speranze non sarà, ci ha anche offeso.
Cribbio ne ha solamente 58 di anni e negli anni verdi della sua vita c'è tutta la prosperità davanti ancora. Perché insomma, che vorrebbe dire che io sono vecchio? Assolutamente, sono un giovincello. Si vede anche il fatto che la Canalis ha cercato di flirtare con me l'altra puntata contro campo.
Mi è sembrato assolutamente l'opposto. Comunque, prima abbiamo comunque ancora due nostri ospiti. Uno in particolare lo attendeva con fremente attesa. Non so se ha da dirle qualcosa.
Sì, io attendevo veramente con trepidazione. Che onore sentirla. In questo momento volevo chiedere appunto come si sente dopo la vittoria del mondialito, del mondiale per club.
Ecco, mi fa molto piacere sentire che c'è certa gioventù nella vostra trasmissione. Ho sempre sospettato che i vostri adoratori fossero dei ragazzi molto intelligenti. Ovviamente è inutile dire, il ragazzo voterà di certo a destra, e quindi si capisce dal tono di voce, da come ho impostato la domanda.
Proviamo a chiedere piuttosto che ipotizzare lei.
Ma non vale la pena, guardi.
Chiediamo, aspetta, perché ha paura, cos'è?
Assolutamente no, ha paura, ce l'avranno al massimo i cardinali comunisti.
No, ci stanno i cardinali e i comunisti. Allora chiediamo, visto che lei non ha paura.
No, io quello che va bene a lei voto, non è un problema.
Ha visto? E ci scommetto anche che giustamente, come devono fare tutti i giovani, porta con sé anche il mio santino con la mia foto, che è con l'aureola. Comunque,
in realtà ce l'ho proprio qui nel portafoglio, accanto alla foto di Ruud Gullit.
Ecco, questo è un ragazzo, va beatificato, né più né meno. Anzi, poi passi da Arcure, che le faccio conoscere Gianni Letta, le diamo mezzo chilo del mascarpone di Gianni Letta in regalo. È una cosa, una primizia. E allora, diciamo, voglio rispondere a questa gentile domanda. Non mi posso soffermare più di 7-8 ore sulla domanda che mi ha posto.
Più di 7-8 secondi direi, perché dobbiamo andare avanti.
Comunque, allora, il mondiale per club ci ha dato un nuovo spolvero, ci ha fatto sentire ancora una volta di essere migliori, non che ce lo fossimo scordati, però ecco però ecco, sono delle cose che ti danno quel quid, diciamo, che ti fa sognare, ti fa stare bene con te, con l'anima, e ti fa capire che volendo c'è sempre spazio per assaporare delle nuove felicità anche dopo aver assaggiato il mascarpone di Gianni Letta.
Sicuramente, non so se il signor Daniele però è d'accordo su tutto ciò.
Presidente, mi sembra doveroso riportarla alla dura realtà. Non per tornare su questioni trite e ritrite, ma la vittoria del Mondiali dove ha dato lustro per poter perdere il derby. Comunque, indipendentemente da questo, non parliamo di calcio perché siamo in pausa del campionato, parliamo un pochino di politica, se lei è d'accordo.
Allora, intanto volevo solo dire che il derby è stato un regalo che con il nostro cuore magnanimo abbiamo voluto fare ai cugini nero-azzurri. Sotto le feste si è tutti più buoni, su via.
Lei è buonissimo, Presidente. Ma parliamo appunto di politica. È finito un anno, la finanziaria è stata approvata. Lei è contento di questo? È stata criticata la finanziaria, se le può fare piacere, dal Fondo Monetario Internazionale o qualcosa di questo. Sa, sono ignorante, come mi ha detto nella prima puntata. Cosa ne pensa di queste critiche ricevute dalla finanziaria, diciamo, studiata, come si dice il verbo? Proposta.
Proposta.
Grazie Rugantino. Preparata, quindi proposta dai suoi avversari politici.
Chiaro che non poteva essere altrimenti. C'è un ovvio malcontento in tutta l'Unione Europea. La NATO anche si è espressa in modo negativo verso questa iniziativa del governo Prodi.
Non ne frega niente alla NATO, dico, specifichiamo.
No, invece lei non sa, perché giustamente non è nelle alte sfere del governo italiano e mondiale come lo sono io. Io mi sono sentito, nell'istante stesso in cui è passata questa finanziaria scellerata, mi sono sentito con i più alti capi di governo e di Stato europei e internazionali. Ho sentito Bush, ho sentito Carla Bruni.
Bravo!
D'altronde ormai, cioè, sarà lei probabilmente la premier francese.
E guarda, infatti ne abbiamo parlato e mi ha detto testualmente, Carla Bruni mi ha detto: guarda, era meglio di per sé mettere un vestitino di chiffon alla Rosy Bindi, che forse si andava meglio rispetto alla finanziaria. Comunque sta di fatto che purtroppo la sinistra ha trovato un altro modo per metterci nei guai, e adesso noi abbiamo ulteriore lavoro da fare per quando torneremo al governo e riconquisteremo così il potere per dare la possibilità all'Italia di andare forte come un treno, come va il Milan.
Ebbene, prima parlavamo, caro Presidente, con la sindachessa del problema di Napoli, ci spiegava che era un'idea per addobbare la città natalizia con della spazzatura. Non so se ha sentito un po', se è d'accordo, cioè cosa ne pensa di questa idea della sindachessa del Partito Democratico?
Chieru, dalla sinistra non si può aspettare altro che spazzatura, e quella la loro forma mentis, da lì nasce la, diciamo così, la loro cultura, e quindi che cosa ci si poteva attendere da un governo di sinistra? Mi dispiace per la sindachessa, però i soldi dei contribuenti andrebbero spesi meglio, come per esempio abbiamo fatto noi qui a Milano, per meglio dire ad Arcuri, dove abbiamo realizzato la succursale della Sorbona.
Ricordiamo felicemente. Va bene, Presidente, allora io lo faccio salutare un po' da tutti, augurarle buon anno, e poi appunto ci ritroveremo l'anno prossimo con le sue solite perle di saggezza, e vedremo se sarà cambiato qualcosa, se tutte queste previsioni si saranno avverate. Intanto la faccio salutare.
La saluto, Presidente, buon anno. Una domanda brevissima, sia veloce perché siamo stretti con i tempi. Cosa farà in questa notte di Capodanno?
Allora, in questo Capodanno, oltre che passare questi piacevolissimi momenti, minuti con voi, ricordando le imprese che ha fatto Forza Italia, adesso il nuovo Partito Popolare delle Libertà, in una certa maniera andremo avanti con i festeggiamenti, io, Galliani, Ramaccioni, Gianni Letta, Emilio Fede, ed Emilio Fede sta già guidando il trenino, seguito da tutti gli altri, tra un bicchiere di whisky e una scommessa clandestina fatta qui su, insomma, abbiamo dovuto addobbare un po' la nostra villa con dei croupier, con delle tavole rotonde, con dei manti erbosi verdi, c'è pure Ronaldo che è lì che si sta ingozzando con tre capponi solo per lui c'è il cenone a parte, e niente, Emilio Fede mentre guida il trenino fa anche una puntata qui e là, noi facciamo finta di farlo vincere, così è felice almeno a Capodanno, e poi niente, continueremo così fino all'alba, dove ci sarà un sole che sorgerà tricolore con la scritta viva il popolo delle libertà.
Certo, hai chiesto una risposta breve, tra l'altro ci sarebbero tanti di quegli argomenti da approfondire, ma lo faremo soltanto il prossimo anno, e lo faccio salutare invece anche dagli altri nostri ospiti.
Salve Presidente, sono Alberto, non so se si ricorda, ci siamo conosciuti a Milano 2 negli studi di Striscia la Notizia, si ricorda?
Guardi, io ho incontrato tanti alberi, non è che forse lei è il sottosegretario che mi poteva dare quel passaggio per avere la possibilità di inserire una certa amica? Allora, non posso fare nome e cognome adesso perché un pochettino una cosa un po' delicata, però la ragazza mi lavora molto bene. Sa cucinare anche, oltre che fare l'attrice, quindi all'occorrenza anche come colf può avere una sua sistemazione. Ecco, l'unica cosa è che magari ogni tanto non lava bene i panni. Non so se per lei può essere un problema, però ecco, se io le riesco a far avere questa giovane attrice di belle speranze, se lei magari mi passa a Forza Italia, o come vogliamo con il nuovo Partito delle Libertà, mi vota contro Prodi al governo, insomma facciamo un bel ribaltone.
Presidente, su questo sa, non ci sono mai stati problemi, è sempre stato così, no?
E infatti io ero sicuro di poter contare su di lei, sulla sua cordialità che è sempre la contraddistinta, e insomma le manderò la ragazza che è la figlia di Emilio Fede, un'attrice straordinaria, glielo ripeto, se me la metti in quella nuova fiction Rai che deve partire, Cappuccetto Rosso contro il Lupo Nero Azzurro, ecco, se me la metti lì nel ruolo di Cappuccetto Rosso fa una figura straordinaria, tra l'altro con le qualità che ha si risparmia la produzione, ci risparmia sul catering perché cucina lei e poi sistema pure all'occorrenza.
Perfetto, allora gliela mando, intanto sta finendo quel lavoro che le aveva chiesto, si ricorda, sta finendo di ricontare le schede delle ultime elezioni.
Ecco, giusto, ricordatevi, tutte le schede con scritto Margherita, lì segnato Margherita, quattro stagioni, napoletana a coppe, ecco, quelle lì chiaramente sono nulle, ecco, non c'è la possibilità di renderle valide perché è un chiaro errore di problemi derivanti dalla vista degli elettori che volevano ovviamente votare per Forza Italia, e purtroppo sì, sai, gli anziani, queste persone qui hanno questi problemi, capita, quindi perché adesso devono subire questa sinistra al governo quando in realtà volevano avere un unico Dio?
No, avevamo già detto nelle scorse puntate che non doveva utilizzare i termini Dio, Gesù e simili.
Presidente, guardi che l'hanno ascoltata in milioni e milioni di persone, comunque...
Un attimo, no, volevo solamente dire che a mezzanotte interromperemo un attimo i festeggiamenti, ci andremo a riunire nella nostra chiesa privata, dove c'è...
No, presidente, no, fra l'altro... No, presidente, fra l'altro, gentile, non sia blasfemo. Le avevo chiesto anche risposte brevi, gentilmente, quindi adesso la faccio solo...
Insomma, più breve di 3 ore, che no, cosa vuole di più?
No, devono essere molto più brevi. La faccio salutare anche, quindi, dall'altro nostro ospite che abbiamo scoperto essere un suo grande fan.
La ringrazio, presidente, è sempre illuminante sentirla. Poi il mio numero glielo lascio in privato, ci sentiremo per quella affare lì e buon lavoro, come sempre, buon lavoro.
Grazie, lei è un ragazzo che fa le strade e si vede che ha un'intelligenza spiccata, che è fuori dalla norma, un fuori classe del populismo italiano. Complimenti. Poi ci metteremo in contatto con la redazione, fatemi avere il numero, e anche per lei, cioè eventualmente delle ragazze che possono fare delle belle cose a livello di presentazione per una recitazione, sono lì, insomma, che stanno, pensi che sono andate a scuola di presentazione cinematografica, modellistica, radiofonica e televisiva da Gianfranco Funari, le dico solo questo.
Noi probabilmente lo andremo a sentire in futuro, perché dico, cioè, ci avrei scommesso che avrebbero fatto scuola da lui. Presidente, la salutiamo ancora, buon anno, buone feste e arrivederci.
Arrivederci.
Va bene, una piccola nota per i nostri ascoltatori in questa puntata di fine anno. Chiedo scusa a nome di tutti i nostri ospiti che forse appunto per festeggiare avranno bevuto un bicchiere di troppo, quindi ogni tanto escono delle cose strane. Non ci fate troppo caso, siamo a fine anno, ci si diverte. Chiedo scusa per eventuali anche miei insulti a qualsiasi razza umana.
No, non cogli l'occasione, ormai basta, quel che è detto è detto.
Poi diciamo in futuro.
Okay. Va bene, allora noi ci andiamo a sentire un'altra canzone per spezzare un po' la tensione, ci andiamo a sentire The Erasmus con No Fear.
Down from the northern sky, like poisoned night.
E rientriamo in studio dopo averci sentito i The Rasmus in questa puntata molto allegra e gioiosa, mentre parte ancora un sottofondo gioioso anch'esso.
Sì, dopo aver sentito questa meravigliosa canzone e aver parlato di varie cose inutili, chiederei al nostro prossimo ospite se ne ha i mezzi tecnici e meccanici.
Scusa Mary, ti interrompo dallo Stadio Olimpico di Roma, dove la squadra giallorossa di Spalletti è appena andata in vantaggio con una rete del suo capitano Francesco Totti, imbeccato dalla destra da un cross preciso al millimetro di Amantino Mancini, che si è liberato del difensore
Ci sono interferenze,
io appunto sto parlando, se potessimo avere dei mezzi tecnici.
Riprendo la linea perché qui continuano i festeggiamenti della Roma. Ricordo il gol di testa del numero 10 giallorosso Francesco Totti, che ha insaccato il pallone alle spalle del portiere nero-azzurro Julio Cesar, portando così i giallorossi in vantaggio.
Bene, ma non ci interessa più di tanto, cioè.
No, non è che poi vinca la Roma, mi dispiace, però stavo dicendo che dovremmo informarci con qualcuno se potessimo aumentare in questi studi la copertura di rete, perché si creano dei problemi.
Ancora dall'Olimpico, dove l'arbitro Saccagni, appena espulso Figo, reo di aver commesso un fallo.
Ma non ci interessa neppure questo. Per aumentare la copertura di rete devi fare un project financing e ridurre la copertura, i posti dello stadio da 40.000 a 20.000 e diventano tutti coperti.
Comunque adesso passiamo la linea a Milano.
Meno male, cioè non so, noi non siamo a Milano, ma comunque prendiamo la linea lo stesso.
A proposito di sto project financing, che mi viene male da pronunciare, ma in tutto questo i soldi che avanzano chi me li mangio io?
Probabilmente, in pratica è un progetto per gli stadi. Cioè, se
intanto viene... Milano non risponde. Questo...
Risponde Milano, siamo noi siamo a Milano.
La partita di San Siro quindi è stata annullata per nebbia.
Sì, quindi non possiamo andare avanti perché la partita è stata annullata per nebbia.
Facciamo finta così. Ti interrompo da Milano, ecco qui la partita che purtroppo non prende inizio perché l'arbitro è scivolato su un ciuffo d'erba più alto del previsto e si è rotto una clavicola.
Quindi riprendiamo la linea dall'Olimpico.
No, non la riprendiamo perché anche all'Olimpico.
Dobbiamo quindi segnalare questo infausto momento dell'arbitro allo stadio San Siro di Milano, quindi continuiamo pure qui da Roma.
Continuiamo noi perché specifichiamo meglio come si è infortunato l'arbitro. Dicevamo che quindi, cioè, se passa questo progetto per gli stadi, la squadra può arrivare in Coppa dei Campioni, viceversa scende in Serie D.
Io penso che non passerà questo progetto per gli stadi, purtroppo.
Quindi scenderemo in Serie D.
Può essere che galleggiamo, come dice Bertè nelle sue telecronache, galleggiamo tra una serie e l'altra. Comunque, indipendentemente da questo, parliamo di Capodanno. Continuiamo a parlare di Capodanno anche con Rugantino, che è l'argomento principe di questa serata. Che cosa proponi da mangiare oltre al solito cotechino con le lenticchie?
Gesti in radio non si vedono.
Ecco, gentile pubblico, dovete sapere che siccome non veniva in mente la parola al nostro giovane Daniele, ha fatto dei gesti che tutto sembravano tranne che il cotechino, perché cercava di aiutarsi da solo. Comunque, oltre al cotechino, io però suggerisco un bel piatto di 7 kg e 3 di carbonara.
Io suggerisco 7 tonnellate e 100 di candettone.
Ma io ma perché non gli voglio dare soldi a lui? Non lo prendo il candettone, è una presa di posizione.
E vediamo cosa...
Ma un uva passettone si potrebbe avere?
Ma che cos'è il candettone? Allora chiediamo subito comunque al nostro presidente della tua caramella su misura, innanzitutto cos'è l'uva passettone, cioè cos'è il candettone e se si può fare un uva passettone.
E allora, io in quanto presidente della tua caramella su misura SNC, che significa senza nulla cercare ai clienti.
Quindi date le cose gratis?
In alcuni giorni prestabiliti.
Cioè?
No, è a sorpresa, così se vieni entri non paghi e sei fortunato. Però non è che poi chiami e porti l'amico tuo, solo tipo 10 clienti in qualche giorno. Comunque, il candettone, per chi non ci avesse seguito nelle puntate precedenti, cattivoni, non ci seguite, è... il regalo sfregioso per Natale, perché a chi non piacciono i canditi si regala il candettone, che è un unico candito di queste dimensioni, tipo di...
Non si vede! Allora, diciamo, dal gesto...
Stai vomitando!
Sì, più o meno. Dal gesto di Daniele dovrebbero essere all'incirca 30 centimetri.
No. Stavo dicendo, appunto, questo è per voi, comunque per chi è in radio è 90 per 30 per 40.
Perché 30 centimetri in altezza, però è largo 200 metri.
È verticale. alto 90, largo 40 e profondo 30.
Scusa, ti interrompo ancora.
Basta, non lo sopportiamo più.
Dove l'Inter è pervenuta al pareggio con un calcio di rigore di Adriano, l'attaccante nero-azzurro è arrivato al tiro grazie a un caro attrezzi che lo ha trascinato fino al dischetto del calcio di rigore, facendoglielo battere con un colpo di palla da biliardo dietro e lo stinco.
Bene, noi riprendiamo la linea da Milano, ci scusi signor X che chiama da che telecronaca da Roma.
Stavamo appunto dicendo che è questo blocco di Candido di queste dimensioni già precedentemente descritte, con dentro tanti minuscoli pezzettini di panettone.
Quindi questo l'abbiamo spiegato, tra l'altro chi ci seguiva lo sapeva già. Invece l'uva passettone si potrà fare.
L'uva passettone è... qua mi si rovinano i progetti per il nuovo anno. Era il grande regalo per la Befana.
Ecco, ma quindi si può parlare in questo caso, presidente della sigaretta, come si chiama?
La sigaretta, la tua caramella su misura. La
caramella su misura. Si può parlare in questo caso di spionaggio industriale?
Questo... spero di no, perché sarebbe una cosa veramente grave e disdicevole. Più che altro è un caso fortuito.
Non so, chiediamo al signor Marcello come è venuto a conoscenza dell'uva passettone. Stavo dicendo l'uva candettone, che potrebbe essere una nuova idea.
No, ma in realtà non sono venuto a conoscenza, era una mia speranza per l'anno nuovo.
Bene. Perché noi della tua caramella su misura SNC siamo sempre a diretto contatto con le esigenze della clientela. E quindi... e appunto per la Befana ci sarà questa enorme uva passa delle dimensioni uguali del Candido, solo più ovale, però cercheremo di farla non troppo raggrinzita, perché non so se hai presente l'uva passa, che è un po'
una prugna, prendete direttamente
un'uva passettone tutto raggrinzito, non sarebbe il massimo.
No. Uva passa con lifting,
sì. Appunto è praticamente come una grossa prugna, però lo facciamo un pochino, faremo delle grinze artificiali per dare quell'idea lì di uva passa.
Cioè, artificiali di cosa?
No, artificiali nel senso che con uno scalpello incidiamo l'uva passa, non tanto passa, e gli facciamo le grinze. Lo riempiamo con dei piccolissimi pezzettini di pandoro. Cioè, nella versione normale con il pandoro, e nella versione buone feste con il pandoro al liquore.
Beh, di solito nelle feste si mangia il pandoro e anche il candettone, l'uva passettone.
È un nome così, diciamo, commerciale.
Com'era? L'uva passettone e buone feste, va bene. Allora, noi ci andiamo a sentire subito, dovremmo avere in linea il nostro direttore marketing, che potrà erudirti tutte queste ideone, che già il candettone ha preso piede, anche se tu dici di no, come tutti i commercianti che si lamentano sempre, però...
I commercianti
sono i commercianti di cammelli.
Però basta, non ho nulla da aggiungere.
Esattamente, i commercianti, va bene. Allora, direttore marketing della Salerno Reggio Calabria è in linea, non so cosa ne pensa di queste nuove idee della tua caramella su misura, il famoso franchising di Daniele, e se vuole dirci anche qualcosa sulle nuove idee che si stanno proponendo nei sindaci Sta Point, al comune di Napoli, eccetera, eccetera.
Mi è vasto coso qua nuovo, non mi piace, l'ho sentito. Me fa venire da vomitare.
Cosa? L'uva, cioè, aveva accettato di buon grado il candettone, non accetta l'uva passettone.
Ma ha fatto un altro effetto. Ce l'hai presente quando mangi tanto, soprattutto tanta cioccolata? E poi te piglia quel colpo di vento freddo allo stomaco che te fa venire a cagare.
No, lo sapevo, infatti stavo dicendo non andiamo avanti perché immaginavo. Quindi Daniele non apprezza.
Ricordo che anche l'accoglienza per il candettone è stata abbastanza tiepida. Però i risultati sono stati altri, hanno smentito.
Che io ricordassi, l'accoglienza era stata buona, ma tu poco fa avevi detto che i risultati non erano stati buoni e ora sì.
Infatti l'hanno smentito perché era tiepida l'accoglienza, ma proprio i risultati sono bassi.
Poco fa hai detto che erano alti.
Hai sentito male.
C'è la registrazione, però.
Gnaffa, secondo me sto prodotto, ma tanto per sapere, a quanto l'hai messo in vendita sto coso?
E allora il candettone che ormai diciamo...
Voglio sapere dell'uvo passolo qua, sto coso.
L'uva passettone, signor Fulano.
Come si chiama sta stronzata, insomma?
No, per favore.
Le farò avere notizie dai miei legali, le arriverà una denuncia. Comunque, indipendentemente da tutto questo, diciamo che l'uvo passolo sarà la nuova idea per Pasqua, ma non preannuncio niente.
Non so se lei richiederà il copyright.
Ma mostra, ma vede, bisogna studiare la cosa. No, voglio sapere quanto costa, quanto fai pagare a gente sta stronzata.
No, lo chiami col suo nome, Uva Passettone.
Non si permetta più, per favore. Dottor Funari, per l'amicizia che ci lega, per il rapporto anche di maestro-discepolo.
Di vecchie denunce che ci sono state in queste 6 puntate.
Comunque, dicevamo che il nostro Uva Passettone viene venduto nella versione light, diciamo, a 8 euro, nella versione buone feste a 10 euro.
E gnaffa, è troppo basso. Gnaffa, perché vedi qual è la questione? Che già dal nome, da come l'hai descritto, è una minchiata. E allora, più il prodotto è scarso, più deve da costare. Come minimo, io te consiglio.
Ma scusi, ma che esempio dai?
E ora ti spiego perché tu non sei mai venuto alle mie lezioni di economia, commercio e marketing.
Non sono mai venuto perché costano 5.000 euro ciascuna.
E non ringrazia Dio che costano così poco, c'è gente da far pagare di più comunque. Vedi qual è la questione? Che più il prodotto è scarso, più deve da costare. Perché de base fa schifo e non te lo compra nessuno.
Questo lo dice lei, cioè.
Invece, se tu gli metti un prezzo alto, è il più alto di tutti, la gente pensa, e che cazzo, se costa tanto deve essere buono,
se non
lo compriamo.
Se non una truffa sarebbe anche una buona idea.
E allora devo dire che nella realtà dei fatti effettivamente funziona così anche per molte cose. Io che ho studiato da Funari lo so. E evidentemente molti commercianti, non solo messinesi, hanno studiato da Funari, perché è così. Comunque noi vogliamo venire incontro a tutta la gente che per tanti motivi non ha i soldi di Berlusconi, e quindi bisogna festeggiare tutti in allegria col vostro Uva Passettone o il vostro Uva Passettone Buone Feste. Comprate, accorrete numerosi nella tua caramella su misura shop in onore al mio mentore. E riceverete ogni 3 uova passettoni un candettone.
Una grande offerta.
Allora, io da maestro quale sono, te posso consigliare di metterlo in vendita come minimo a 750 euro più IVA.
Secondo me non lo acquista nessuno, non vorrei, dottor Funari, però.
Ma questo dici te? Tu vedi un pochettino come sono aumentate le vendite del nuovo pupazzo che abbiamo proposto per le feste di Natale al Funari Shop. Vedi un po', il Funarino si chiama.
Non saprei.
È un pupazzo che mi raffigura, con le pile, che parla e dice 7 frasi topiche che ai bambini piace tanto da sentire.
Ovviamente adesso ci dirà quali sono queste 7 frasi topiche.
Ce lo dica per favore, perché se mi piace lo compro, anzi ne compro 10.
Ma prima aspetta, quanto costa?
E costa 750 più IVA. Ho copiato il prezzo per darlo a lui nel cassettone lì, come si chiama lui.
Sei dello stesso avviso, lo comprerai lo stesso.
Se le frasi meritano, io almeno uno lo compro.
Sentiamo le 7 frasi.
Allora, prima frase è: onorevole Berlusconi! Proprio così, è singola.
Ed è finita, ho capito. Cioè, onorevole Berlusconi cosa?
Niente, secondo poi il bambino continua come vuole.
Ho capito, magari poi bisogna vedere se il bambino ha votato o no.
Sì, no, anche perché
i bambini non votano.
Ah, non votano?
No, no, assolutamente.
Questo dice lei, comunque. Il Funarino c'ha pure il microfonino che si attacca, così il bambino parla ca voce mia. Non è bellissima st'idea?
Beh, fantastica direi.
E continua la frase comunque.
Andiamo alle altre 6 frasi.
Seconda frase.
Onorevole Berlusconi l'abbiamo già detta.
Sì, dico, sono 7, ne ricordo solo una. Non so, dico, ce ne vuol dire anche altre 2, 3, non di più.
La seconda è gnaffa Gemma, gnaffa.
Ne la fa, cioè, immagino sia, non ce la fa a far cosa?
Questi sono fatti del bambino, no? Gli devi lasciare un minimo di fantasia.
Non so se ti stanno piacendo le frasi, immagino siano tutte nello stesso livello.
Io lo compro perché il gioco sviluppa la fantasia del bambino, che non deve continuare la frase. Mi piace, è educativo.
750 più IVA, ti ricordo.
Ricordiamocelo, se io sento le altre almeno 4 frasi.
La terza frase è... Onorevole Prodi, ma Portadella se l'è ficcata under culo.
No! Allora, a parte il fatto che non si possono dire certe parole, come più volte abbiamo ripetuto qui a Fusi di Testa, questa non sviluppa affatto la fantasia del bambino. Cioè, è una frase di senso compiuto.
No, perché il bambino lì ci pensa e risponde, no, fa le veci de prodi.
Vuoi sentire anche la quarta o no?
Allora, questa qua non è educativa, non sviluppa la fantasia del bambino, non so cosa sviluppi in pro di questa frase. Andiamo avanti, perché già ci sto ripensando.
Non ci possiamo fermare, no.
Magari si riprende con le prossime frasi. C'è un capolavoro nel mezzo.
Proviamo con la quarta.
La quarta frase è questa. Kercess è occupato!
Allora, guardi, Daniele, non so se sei d'accordo, direi di non andare più avanti.
No, non lo compro per il bambino, lo compro per me.
Sì, appunto. Tra l'altro, cioè, chiediamo anche al nostro pubblico che ci ascolta cosa ne pensa un po' di questo pupazzo.
Ma io vorrei sapere se c'è la famosa frase dammela in faccia. Se c'è quella lo compro.
No, quella non l'avevo messa, però l'ultima frase è da madre. Perché qui faccia vedere il pubblico oggi, non la sapevo perché.
Abbiamo il pubblico. No,
perché stavo a cagare mentre. No!
No. Allora, come abbiamo già detto più volte, lei non può dire questo, cioè, noi la manteniamo, dobbiamo dire la verità, ci fa anche audience per questo, però comunque, non possiamo permetterle di dire certe parole. La faccio salutare anche dal nostro ospite, però lei gentilmente mi promette che non ripete più cose del genere.
Salve, dottor Funari, un'altra frase e me lo compro.
Allora, la frase numero 5 sarebbe... Ma che a Salerno Reggio Calabria oggi è intoppata?
Così, anche questa è una frase interessante, ma a questo punto abbiamo detto le prime 5.
Una frase per ogni giorno.
È così, è una frase per ogni giorno.
Ma visto che vi siete così acculturati, no? Che vi siete pure sparate il pubblico in sala. Ma non è che finalmente avete messo ste cazze di telecamere?
Le avevo detto che non poteva dire più queste parole. Non abbiamo messo nessuna telecamera.
Ma come volete fare trasmissioni senza telecamere?
Siamo in radio non si usano le telecamere, quindi è ovvio.
Ma questo dice lei, perché è ignorante, perché non è venuta al corso mio.
Sì, vabbè, sappiamo anche questo, però dicevamo, signor Funari ha detto le prime 5 frasi, ha regalato al signor Marcello la settima, ci regali un po' a tutti la sesta, perché manca solo quella e a questo punto la vogliamo sentire.
Ma che te sei ghiacciato il culo?
Questa è la sesta, mi assomiglia un po' alla versione di quella di Prodi, però qui è dedicata a tutti.
E che c'entra? E questo era quello che avevamo a disposizione.
Io non le ripeto più di non dire più certe parole, perché mi sembra anche inutile, dico. Non so.
Ma sarà inutile per voi, perché intanto il pupazzo e il funarino stanno che è una meraviglia. E poi un'altra caratteristica molto importante.
Sentiamo, devi venire anche da ridere, dottor Funari. Cioè...
Che batterie!
Sì, non sono incluse e costano 2600 euro. Si mettono dopo, ecco.
Si infilano super.
Ecco, appunto. Lasciamo stare, meno male che non l'ho fatta continuare, anche se purtroppo si è capito.
Continuo a rinnovare le scuse al pubblico intero, che poi non sono solo io a essere veramente. Cioè, io non posso essere razzista e voi potete essere volgari.
No, ma infatti lui, noi lo diciamo, cosa dobbiamo farci?
A fianco c'è sta pure il jack per ficcare.
No, e basta, abbiamo capito. Non continuiamo.
Il microfono!
Certo, noi la conosciamo, allora a questo punto chiederei un parere ai nostri due ospiti. Non ricordo se il signor Alberto l'aveva sentito 2 anni fa oppure no. Però comunque in ogni caso la faccio... Volete dare un commento sul signor Funari? Non so.
Dottor Funari, si ricorda, ma...
Assolutamente no. E poi ma, che è sto ma?
Ma è il mio cognome, non so se si ricorda. Alberto Ma, sono venuto qua assieme a Bo. Ni ma, mi dicono. Non so cosa sia, ni ma. Però ecco, io volevo farle una domanda, dottor Funari. Stavo pensando di iscrivermi alla sua scuola e alle sue lezioni. Però ecco, per coinvolgermi, no? C'è qualche persona importante, persona nota che ha partecipato alle sue lezioni?
Allora, intanto le rispondo per gradi. Allora, cominciamo. Ma sti personaggi che portate in studio a fai la pubblicità e il pubblico li trovate per strada?
In che senso la pubblicità?
E non ve fanno pubblicità questi qui, oppure li pigliate così tanto papà e compagnia, non c'avete un cazzo da fare.
No, non dica queste parole. Li prendiamo perché comunque sono dei bravi ragazzi, non come lei, non dicono cattive parole.
Intanto è importante da sapere, perché se questo tizio qua se vuole scrivere, devo sapere se c'ha gli sordi. Non è che poi a fine mese rata dei 9.000 euro di iscrizione non me la paga.
Questo lo chiedo direttamente a lui.
Guardi, non è un problema di soldi. Se mi vuole fare un test psicoattitudinale, io sono pronto. Mi vuole fare qualche domanda, sono pronto a rispondere.
Benissimo. Come ha detto che si chiama?
Alberto, ma...
Allora, intanto cominciamo a cambiare cognome, che è una cagata. No. Allora, caro signor Alberto Conte di Cavour, che suona pure bene, no? Famo così. Secondo lei, Sarkozy, Yavva?
Ah, secondo me la sua politica si presenta in una maniera molto interessante e intelligente. No, perché, insomma, sento che non è d'accordo.
Ma che ha capito? Io gli ho chiesto se Sarkozy, Yavva!
Se ce la fa a portare avanti il suo paese, no?
No, se gliela fa a farsi Carla Bruni, oppure stanno così tanto per far figure.
Vabbè, lasciamo stare, non andiamo avanti col test psicoattitudinale, perché rischieremmo di scadere nel triviale. La faccio salutare.
Anche adesso invece siamo...
Rischieremo di scadere ulteriormente, peggio delle palatine del tabacchino vicino casa nostra d'infanzia. Si è trasferito qualche metro più in là.
Questo è un uso privatistico del mezzo pubblico a cui io non posso acconsentire.
Tu che sei un integerrimo.
Saluto tutti i miei più cari amici.
Tutti i tuoi più amici integerrimi?
Tutti integerrimi, sono i miei amici tranne quelli che hanno arrestato.
Non è detto, ma mi piace il tuo modo di ragionare. Quindi chiedo anche al signor Marcello, non so se lui ha mai sentito da scuola del dottor Funari.
Ovviamente l'ho sentito, ho visto i grandi risultati, ma purtroppo non avendo la possibilità di iscrivermi per le cospicue rette, spero di poter comprare un funarino e mi auguro che ci saranno futuri slot di espansione per nuove frasi da aggiungere col funare anni 80, anni 70, non so, anni 2005, non so.
Allora il ragazzo qui ha messo il dito in una posizione...
La piaga, dove?
Dove si mettono le batterie.
No, perché? Non specifichi...
Molto importante, perché la questione è che il funarino si può collegare sempre a internet, sempre dal solito buco del culo.
No, ripeta!
E se possono scaricare aggiornamenti ogni 2 mesi.
Cioè, aggiornamenti di cosa?
Delle frasi, pure aggiornamenti video.
Anche del funarino, quindi le 7 frasi possono cambiare.
Potrebbero pure cambiare un giorno.
Potrebbero, mi inquieta, cioè...
Intanto l'aggiornamento, che per sé e per noi è sempre meglio farlo, costa soltanto 70 euro più IVA.
Avrei pensato peggio.
Guarda che in proporzione ci siamo,
sì, più o meno sì.
E quindi che vi state a lamentare per collegare il funarino al computer?
No, non voglio saperlo, non ci interessa sapere. Non so se...
No, immagino che ci sia il cavo apposito da comprare separatamente.
Esatto, il cavo è a parte e costa 250 euro.
Immaginavo anche questo. E se si dissalda il cavo?
E se deve mandare in assistenza? Sono altri 900 euro per spese di spedizione.
Si compra un cavo nuovo e costa di meno.
E non il cavo nuovo, perché te viene registrato. Il cavo nuovo costa 18.000 euro.
Un affare.
Aveva detto prima che costava molto di meno, 700 euro.
Il primo. E il secondo, se sei recidivo e non sai far funzionare, così ti metti la testa a posto, no? Ma qui che stiamo a scherzare? Qui si fa marketing serio.
Ma comunque, dottor Fumani, per il signor Marcello, che non ha cospicue possibilità economiche per le rette del suo corso, non possiamo far nulla.
Allora, se sta che pezza al culo,
sia più gentile e cortese.
Per favore, la obbligo ad essere cortese con i nostri ospiti, che ci allietano con la loro presenza e non si permetta più di dire qualcosa di questo tipo.
Ma mica gli ho detto che sono come...
Mi ero preoccupato. Cioè, no, non va bene lo stesso, però...
Dico, ma non sta, ma è perché voi siete troppo puritani, non sapete fare radio vera, radio sanguigna, che facevo io ai miei tempi.
Immaginiamo, non ricordo, ma ci pensa Daniele a insanguinarci.
Sì, non ricordo neanche io la radio che faceva funare ai bei tempi, forse perché ancora non ero nato. Io coglierei l'occasione per non farlo parlare più fino all'anno prossimo e saluto il dottor Funari, auguro un buon anno.
Lo saluto anch'io, buon anno dottor Funari.
Buon anno a tutti. Sperando che il cesso si libera prima da mezzanotte, perché c'ho un languorino qua che mi sta a scoppiare peggio dei botti che stanno a suonare fuori.
Grazie per averci reso partecipi di questa cosa interessantissima. Adesso saremo più contenti. La faccio salutare anche dai nostri ospiti.
Buon anno, dottor Funari.
Buon anno.
Tanti auguri.
E devo sempre da ripetere, pare per uno, no, non è me potete star scassati voi.
Ma che è più gentile, cioè cosa le costa dire buon anno, tanti auguri? Non le costa nulla, vabbè, allora io per la sua gioia lo rinnovo, tanti auguri e buon anno.
Ancora.
Vabbè, signor Funari, basta, non gli faccio più gli auguri, vorrà dire che passeremo alla prossima canzone e le rinnovo, buon anno, buon auguri.
No, come?
Va bene, ok. Passiamo alla prossima canzone che ci annuncia Daniele.
Bene, allora la prossima canzone è My Immortal degli Evanescence.
Thank you.
Ed eccoci qui di nuovo in diretta differita, teleselezione in panne al cioccolato e anche la torta Sacher confusi di testa.
Mi hai fatto anche venire fame, ma mi sembra di ricordare che oggi Daniele si è incanutito.
Sì.
Puoi confermare, cioè non ti inquietare se parte della musica in sottofondo, è capitato anche prima, è normale.
Ah, capito, sembrava tipo profondo rosso, qualsiasi parola dicevo, arrivava un assassino alle spalle con un coltello arrugginito.
Che sembrava, diciamo che era.
No, infatti, perché c'è comunque qualcuno alle tue spalle che ha degli occhi spiritati nel guardarti.
Non so, controlliamo, chiediamo.
Che cosa mi avete chiesto?
Se hai se avete qualcuno degli occhi spiritati per guardarti riferito a lui.
Io però, se volete, vi posso spiegare da dove deriva il termine incanutito.
Spieghi pure.
No, sì, sono molto interessato, mi illumini.
Allora, viene nell'antica Roma, c'era una volta, che sta guardando, nell'antica Roma narra di un giovane di nome Piert, che si trovava lì...
Chi narra nell'antica Roma?
Questo giovane di nome Piert.
Ah,
no, no, ok, ci siamo. Questo giovane di nome Piert narrava nell'antica Roma, perché era un narratore dell'antica Roma, e parlava, insomma, di tutti i problemi che c'erano a Roma una volta, no? E allora, era il tempo dell'imperatore Tito, e in quel periodo, insomma, era pieno tutto pieno di pulci. Allora, dove stanno le pulci? I pulci dove stanno? Nei cani, in latino in canu, e quindi in canu Tito, quando gli rispondevano. Non so se avete capito.
Capito,
cioè,
certo,
l'imperatore chiedeva.
Bravissimo, non è proprio così. L'imperatore aveva fatto un referendum. Aveva fatto un referendum in cui aveva chiesto a tutti dove si trovano le pulci. E allora tutti hanno risposto: in canu, Tito. Ecco da cui nasce. Ecco, grazie.
Grazie a lei per la spiegazione. È stata molto illuminante.
Sì, no, sentivano dei
interessantissimo, sì, interessantissimo.
Sì, d'altronde, cioè, non ti interessa la spiegazione di incanutito?
Come no, adesso la mia vita è migliorata di punto in bianco, visto che parliamo di...
Spesse volte diciamo parole e non sappiamo neanche il significato. Chi di voi conosceva questa storia dell'antica Roma?
No, io no, sinceramente.
Io nemmeno, la ignoravo.
Bene, siamo felici. Allora, a proposito di incanutito...
Ah sì, a proposito di storie antiche... Possiamo parlare col nostro prossimo ospite, che sicuramente ci parlerà della musica particolare. Chi è il nostro prossimo ospite, caro Davide?
Non saprei, cioè, o meglio lo so, però speravo che non ci desse fastidio con un cellulare. E adesso che è?
Il KGB, la CIA.
Quebec.
L'FBI.
Adesso che il cellulare si è studato, possiamo...
Cosa ha fatto il cellulare?
Si è studato.
Voce del verbo stutare.
Per i nostri ascoltatori di Firenze
chiederemo al signor Alberto, il nostro esperto, da dove viene il termine stutare.
Allora, il termine stutare deriva da un proverbio dell'antica Roma. C'era l'imperatore Tito. Che ridete?
No, al tempo dell'imperatore Tito.
Allora, Tito in origine.
Esattamente, cioè anche lui evidentemente conosce. Dico, al tempo dell'imperatore Tito, il vocabolario della lingua italiana si è arricchito. Anche se questo non è della lingua italiana, ma siciliana. Cosa c'entra con l'antica Roma e la Sicilia?
Intanto potete vedere che io non dico stupidate, perché anche il mio collega qui del pubblico conferma quello che stavo per dire. Il termine, quindi, che anticamente mi ricorda...
Stutito!
Esatto, vedete, era stutito, perché tutti chiedevano chi fosse l'imperatore. E allora l'imperatore lo guardavano, aveva un poster, e lo dice, questo qui, e si chiama Tito. Allora, stutito.
Domandavano in dialetto, qu'è stutito?
No, sì, vabbè, non era proprio dialetto, era diciamo, volgare. Come un po' il dottor Funari prima, era proprio un termine volgare, quindi da lì stutito, poi diciamo la I si è allungata e diventata A, e quindi stutato, insomma.
E a proposito di parole dialettali, o quantomeno di cadenza dialettale, noi andiamo a sentirci il nostro nuovo ospite, che in quanto a lingua italiana ha dialettica, cioè senza accento dialettale, non so, ma se l'ha inventata, ce la sa. Lo andiamo subito a sentire. E vediamo come sta passando un po' queste festività natalizie. Signor Bastiano, buonasera, buone feste, tanti auguri.
Buonasera, sono Bastiano, sa?
Sì, lo sappiamo, l'abbiamo chiamato anche noi in causa, dico, signor Bastiano, quindi evidentemente lo sappiamo.
Grazie, meno male, sono contento che vi ricordate di me, sì.
Dico, ci siamo sentiti un paio di giorni fa, quando è stato? Domenica, 7-8 giorni fa, insomma. Ci mancava che ci fossimo scordati di lei.
Sono contento. E qua vi voglio fare a nome di tutto il paese di Peguru. Peguru! Tutti vi fanno l'augurio, pure con Mario Giovanna, che ha mandato un piccione viaggiatore che però è arrivato un pochettino ringretenito, perché ha visto che Mario Giovanna si sono appannati gli occhi e non riusciva più a volare bene, infatti è arrivato zompettando.
Volava. Povero piccione, non è giusto, perché gli avete permesso una cosa del genere. Però comunque in queste festività, già l'altra volta no, io ci ritento. Proviamo, il nome del paese è Peguru,
sa?
Sì, lo sappiamo, beh, adesso no, mi sembra anche inutile ripetere sempre la stessa storia. Non sappiamo se è Peguru.
Non è importante, la prima domanda, signor Bastiano, come sono stati apprezzati i regali che ha fatto al sindaco, a Cumare Giovanna, a Cumare Zinatosta?
Sì, sono stati tutti apprezzati, sono stati tutti molto felici. C'è stato compare Francesco, ha ammazzato la pecora, se l'è mangiata il giorno dopo. Tutto questo, un uomo di un certo peso, sa? Sono 450 kg di cristiano.
Però 450 kg, cioè non si potrebbe neppure muovere. Ma povera pecora, cioè quante pecore abitano il paesino ridente di Peguru?
Avere un numero preciso non è tanto facile, sa, perché ci sono quelle che muoiono, quelle che ammazziamo per fare prosciutto, sasizze, culatello.
Ma con la pecora non vengono granché bene. Ma circa
quelle che nascono di nuovo, tutto un ciclo ciclonico.
Sono circa?
Ci saranno più di 750 pecore, sa?
Quindi pecoro. Nomen, omen o nomen paesen, non so quello che è.
Peguru, no omen, no paesen.
No. Sì, no, appunto, per dire, ci sono, sappiamo, 19 abitanti e 750 pecore.
All'incirca, perché ce l'ho detto, un poco muoiono, un poco crepano, un poco nascono, un poco così, vabbè, un poco
circa stappano, 750 pecore, non specifico.
Ci stanno le cavalle, ci stanno le porci, ci stanno le porcelline d'India, ci stanno le uccelline.
Posso dare un consiglio, la salsiccia viene meglio col porco.
Facciamo pure con lo porco, però la ricotta pure. Perché l'ucinone di Capodanno che stiamo facendo mo questa, ci sta capretto al forno, a bacchio, poi ci sta la pecora arrosto, poi ci sta sosizze, poi ci sta custardo di maiale, cotochino, zampona, lenticchie, purè, e poi ci sta pure un po' di cioccolato, panettone, pandorino, cantettone.
Ah, che eccolo qua, e dicevi che gli affari andavano male, avete venuto anche a Peguru.
Evidentemente qualche messinese apparente a Peguru li ha portati in dono.
Qualche messinese, così tu non hai un franchising. Quali sono i punti vendita di questo franchising? Dove si trovano?
Purtroppo ancora non ci siamo espansi molto, abbiamo solo 51 punti vendita.
Minchia schifo, siete che si lamenta sempre in tutta Italia, all'estero. Minchia schifo, scusate per lo spontaneo.
Sì, era un'esclamazione di stupore quella del nostro Davide. No, dico, sono 51 in Italia più la tua caramella su misura store a Londra.
Quindi 51 più 1. E questi 51 sono dislocati al nord, al centro, al sud?
Ne abbiamo, no, vabbè, la maggior parte sono qui in Sicilia, 20, e gli altri 31 sono dislocati in tutte le regioni italiane. Uno dei più belli è la tua caramella point su misura.net.
.net cos'è? Il sito internet?
No, che è un...
Scusatelo, c'è le crisi, perché essere presidente di una compagnia tanto importante porta degli oneri e degli onori che ormai Daniele non riesce più a sopportare.
Assolutamente, vorrei piuttosto chiederti, quindi è probabile che il signor Bastiano abbia acquistato la tua caramella su misurapoint.net, se anche lì nei pressi di Terninone.
No, stavamo appunto dicendo che il nostro fiore all'occhiello del franchising è la tua caramella su misurapoint.net, che è un negozio particolare dove entri, è un internet caffè e puoi prendere dei caffè su misura, e però ci sono appunto i computer collegati a internet dove puoi collegarti al sito, solo al sito della tua caramella su misura, e comprare la tua caramella su misura che ti verrà spedita direttamente a casa. Però vuoi andare là, ti prendi il caffè, il cappuccino, i mini candettoni da bar,
i candettini.
È un'idea geniale, questo franchising mi sorprende sempre di più. Ma il tuo caffè su misura, cioè uno può chiedere un centimetro di caffè oppure la grandezza della tazza?
No, allora ci sono due possibilità: o si chiede al centilitro il caffè, perché è liquido, oppure puoi decidere la grandezza e la forma della tazza. Io ad esempio amo prendere il cappuccino in una tazza a forma di cetriolo ungherese.
Com'è? Cioè è diverso da quello italiano? Ne so qualcosa, Eva Enger forse lo usa.
No, veramente.
È ungherese la ragazza.
Sì, ma sei un... Allora, io... Veramente, mi... Basta.
Dici il nome di una persona ungherese se ne sai un altro.
Scusa.
Dici il nome di una persona ungherese. Era per dire un nome così.
Non è possibile perché ride.
L'appunto del signor Alberto è pertinente, quindi... Tornando a noi, no, il cetriolo ungherese è alla...
Scusa Mary, ti interrompo dall'Olimpico di Roma, dove la Roma è tornata in vantaggio con un gol realizzato da Mantino Mancini. Il giocatore ha distratto la difesa avversaria mostrando una foto di Eva Enger per poi incuniarsi al centro dell'area di rigore e battere con un destro preciso a fil di palo il portiere brasiliano Julio Cesar.
Non so se il radiocronista si può fare la domanda, ci provo, lei come ha fatto la tribuna a vedere che era una foto di Eva Enger?
Era un poster quello che Mantino Mancini ha mostrato al pubblico. C'è stata un'ola generale perché era del calendario di 4 anni fa, del mese di gennaio.
Non so se sia una cosa regolamentare, ma poco ce ne cale.
Tornando a noi, dicevamo appunto che il centro...
Scusate, non si può andare avanti così. Io vi posso spiegare l'origine delle parole. Quindi, se volete, vi posso dire da dove deriva il nome caffè. Caffè deriva, erano i tempi dell'imperatore Tito a Roma, perché ridete?
No, l'avremmo immaginato.
Allora già lo sapete, no? Ai tempi dell'imperatore Tito, quando l'imperatore Tito fece il referendum e tutti si misero a pensare cosa rispondere. E allora risposero caffè. E allora da lì nacque la parola caffè.
Sì, ma cosa voleva dire caffè? Cioè, qual era la domanda del referendum?
La domanda del referendum era: volete voi tutti giudicare in toto cosa sta succedendo?
E allora riposero caffè, ma non sappiamo cosa vuol dire.
Esatto, poi nei secoli, diciamo, il significato è cambiato, quindi quello vecchio non importa. Che ci interessa? Scusa, ormai è cambiato.
Effettivamente. E allora noi chiediamo scusa al signor Bastiano di tutta questa ilarità.
Interrotto, ma diciamo appunto, tornando a quell'ortaggio prima nominato, che non nomino più perché sennò scoppia a ridere, ha la particolarità di avere...
cetriolo ungherese, tanto per...
ha la particolarità di avere la forma di un case per computer.
Quindi è parallelepipedico.
Sì, è parallel... Sì, è quella forma lì che mi... cubico.
È diverso.
No, perché ha la forma di un case per computer di un iMac.
Ecco, invece di cubico Eva Enger avrebbe detto pubblico, comunque.
Vabbè, sì, ci mancava anche quest'altra perla.
Mi sa che stiamo prendendo la strada brutta, ma finisce l'anno e siamo gioiosi. Signor Bastiano, quindi sono contento che lei abbia assaggiato il candettone anche a Peguru Peguru. Sa, ci sono i candettoni, come l'ha trovato?
Cioè, aggiungo anche dove l'ha acquistato.
Ce l'hanno buttato qui, ce l'ha mandato quell'amico nostro con tanto pasta a pigliare un poco d'ebba.
Il signor non mi ricordo.
Il Mimmo.
Il signor Mimmo non ricordava.
Infatti,
no. È passato di nuovo.
Sì, sa, no, ce l'ha spedito così, però già l'abbiamo aperto ed è uscito una gran fumata da dentro sto candettone.
Una gran fumata, cosa avete messo in questo candettone?
No, allora, noi garantiamo... ai consumatori che i nostri candettoni sono prodotti solamente con ingredienti naturali, nel pieno rispetto delle antiche tradizioni candettonaie.
Beh, si immagino siano antiche queste tradizioni, ma l'avete...
di 3 settimane più o meno.
Probabilmente, visto appunto che è stata un'idea recente, o forse l'avete ripresa dalla preistoria.
In questo mi potrebbe essere aiuto.
Mi pare che era l'antica Roma.
Sì, nell'antica Roma l'imperatore Tito parlò, mi ricordo, dei candettoni.
Ecco, appunto, in questo mi aiuta il signor Alberto Ma, che appunto nell'antica Roma fu l'imperatore Tito ad abolire con un editto il famoso editto del candettonus, che non è stato possibile più mangiare, ma ora grazie alla tua caramella su misura potete assaporare nuovamente il gusto delle cose antiche, il gusto dell'impero. Mangiate il vostro candettone.
Beh, basta con questa pubblicità così, voglio dire, gratuita anche, non ci paghi. Dico comunque, signor Bastiano, quindi avete assaggiato in paese il candettone?
L'abbiamo assaggiato, c'è stato compare Gioacchino, che poi si è un pochettino ringratenito, ha cominciato a dare giù di matto.
Mettete alcol nel candettone?
Allora, questo penso che sia un problema dovuto al fatto che gliel'ha spedito il signor Mimmo e avrà fatto delle aggiunte al candettone di cui non conosco.
Questo potrebbe essere, ma mi sembra anche una scusa.
No, ma intanto c'è stato fatto che compare Gioacchino sta ballando nudo da 5 ore. Al fuoco mi ha appicciato nella piazza, sa?
Fermatelo, magari, se farà anche freddo.
Ci abbiamo provato, ma io continuo a girare a fare pure la popì.
Beh, cioè, fa una... da 5 ore che fa pipì.
Ci ho fatto questo effetto.
Complimenti, signor Daniele, per i vostri candettoni.
No, mentre purtroppo il fatto di ballare nudi non penso che sia colpa del mio squisito prodotto.
Della pipì, sì.
Della pipì, allora, c'è i nostri scienziati hanno dimostrato che può aumentare la diuresi.
Aumentare 5 ore di fila.
Questo deriva da... cioè che... cambia da organismo a organismo.
Beh, certo, dicono tutti così.
È buono perché hai regato tutto le gambe, sa?
Ecco perché non lo fermate.
E stiamo pensando di assumere per le pubblicità di ingaggiare Cristina Chiabotto che fa tanta plim plim.
No, io questa Cristina che c'ha le chiappe d'otto non la conosco, sa? Qui siamo sempre le solite 19 con le pecore, con le cavalle, con l'animale, con le galle. Ecco, a questa Cristina non la conosciamo, sa? Però intanto ci stiamo divertendo, teniamo tante cose da mangiare, se volete venire siete pure invitati, sa? E per domani saremo tutti a festeggiare sempre in piazza nella speranza che non sia allagata dalla papita di compare Gioacchino e festeggeremo con l'albero della cuccagna.
Bene, deve essere un bel festeggiamento, accorreremo numerosi, invita anche i nostri ospiti.
Se volete venire tutti quelli che posso venire solamente se non conoscete bene la zona, state attenti allo bivio che parte per arrivare da Ternanona.
Bene, non si preoccupi, useremo il Tom Tom.
Qua non ci sta nessuno che si chiama Tom Tom, manco questo, sarà amico di Cristina forse. Comunque, diciamo che dovete stare attenti perché c'è lo bivio che porta a Pecoro Pecoro e ci sta lo bivio che porta a casa di Comare Giovanna.
No, è pericoloso l'altro bivio, capisco.
Ecco, se arrivate a casa di Comare Giovanna noi non garantiamo per la vostra vita.
Ma ci sarà un cartello con scritto grande attenzione pericolo?
C'è scritto attenzione a Comare Giovanna, e c'è proprio una cosa stilizzata perché fare la foto, un ritratto di Comare Giovanna è pericoloso, con la scritta vietato, attenzione, e c'è tutto filo spinato e ci stanno pure 5 militari armati.
Addirittura. Comunque noi sappiamo il tutto e allora verremmo, grazie dell'invito, siamo felici, non so se anche i nostri ospiti vorranno aderire all'invito del signor Bastiano.
Ma sì, verrò sicuramente, però verrò in treno io, quindi non c'è il problema del bivio, ecco perché non ho l'auto. Si può arrivare in treno a Pecoro Pecoro?
Deve arrivare a Frosinone però, e poi da Frosinone a piedi fino a Ternanone, poi piglia la strada sempre allo bivio per arrivare. Vicino sono 450 km a piedi, sa?
Vabbè, è un po' vicino. Ma si può arrivare anche in 2, in 4?
Sì, quando...
Diceva in 3, no.
No, in 3 no, in 3 no, però se siete più di 3 si può, sa?
Meno male, non so se il signor Marcello accetta l'invito anche.
Ma sicuramente, avendo sentito il menù di Capodanno, sono prontissimo a venire. Mi chiedevo infatti dove fosse precisamente il paese, perché purtroppo io non ho menzione. E quindi la ringrazio della precisazione. 450 chilometri. Comincio a partire... Che ora è, scusate, perché non mi ricordo...
Erano le 23:20, 2 ore fa circa, quindi adesso dipende ovviamente dal tempo, perché considero che siamo in differita, o meglio, io oggi sono, non ricordo che, ma comunque il signor Daniele è incanutito, e adesso il signor Alberto ci ricorderà cosa voleva dire incanutito.
Incanutito era i tempi di Tito, che le pulci nel cane.
Le pulci nel cane, vero? Dimenticavo. E quindi il signor Bastiano avrà anche, cioè, magari se riusciamo ad arrivare sani e salvi, avrà anche altri ospiti.
Sì, mi dispiace solo che teniamo questo pranzo, questa cena così leggera senza cose più sostanziose, sa? Perché ci sta pure un poco di lardo di maiale, di strutto, ci stanno pure le ova delle galline di Comare Zinnatosta. Ci sta una bella fruttata con salsicce, con pomodoro, olio d'olive, mozzarella, prosciutto, formaggio. Abbiamo fatto una mega fruttata.
Tutto questo per 19 persone, dico, se veniamo anche noi 5 siamo 24, mi sembra un po' troppo.
Sì, invece prima dice a Comare Zinnatosta di fare un poco di uova di più per la fruttata. Okay?
No, effettivamente dicevo che già erano abbastanza, ma Comare Giovanna come fate? Glielo lanciate il piatto?
Comare
quando facciamo in questo modo, noi teniamo ancora un cannone della seconda guerra mondiale, no? Teniamo questo cannone, impacchettiamo tutto in una tovaglia a palla così. E allora che cosa succede? Che noi mettiamo questo cannone, lo puntiamo verso casa di Mario Giovanna. Cerchiamo di non beccare lei, guarda, cerchiamo, perché se vediamo lei moriamo all'istante. E allora cerchiamo di beccare la porta, che poi con Maria Giovanna se la ricostruisce lei da sola. E spariamo questa tovaglia piena di cose da mangiare, così. E allora ci sponde la porta. E con Maria Giovanna, se tutto va bene, la pigliamo pure nella panza, però tanto non muore. Perché essendo molto grande, più grande lei della casa che la contiene, no? Allora la palla di 700 kg che teniamo fatta di statuaglia con cotechino, zampone, lenticchie, porcellone, maialone.
Sì, ma non lo specifichi oltre. E poi mi dovrebbe dire, tra l'altro, come fa ad essere più grande della casa che la contiene, va?
E compressa. Compressa lì dentro.
Cioè, compressa lei oppure la casa?
Tutte e due. Allora, sto pallottolone ci va nello stomaco. Non è un bello spettacolo, sa? Ci va nello stomaco, sia dentro. Ecco, come nei cartoni animati, direttamente lo assimola senza mangiarlo. Così. Perché non c'è spazio per muovere la mano.
Va bene, povera con Mario Giovanna, e poveri anche quelli che l'andranno a vedere. Noi, signor Bastiano, la salutiamo, le rinnoviamo gli auguri, speriamo che lei sia più cortese nell'accettarle rispetto al signor Funari, e le faccio fare, appunto, quindi a questo punto, gli auguri anche singolarmente. Tanti auguri innanzitutto da parte mia.
Auguri e buona digestione!
Grazie, sa?
E allora ci vediamo a Peguru.
Peguru, Peguru!
Ah, mi scusi, a Peguru, Peguru, ci vediamo, se arrivo dove 450 km.
Peguru, Peguru, sa?
Signor Bastiano, tanti auguri di buon anno, le auguro ogni bene, di mangiare tanta carne di porco, che ci piace tanto.
Tanti auguri, sa?
Tanti auguri ancora, signor Bastiano, noi ci andiamo a sentire una canzone che il nostro Rugantino sta scegliendo con parsimonia, ed anche con tristezza un po', non so, cambia, se non ti piace.
Guarda, in playlist abbiamo tante richieste, ne trovassi una delle richieste, comunque... È vero che sia, ci andiamo ad ascoltare quella zoccola di mia zia, volendo. Una canzone bellissima, storica di Fusi di Testa. La vuoi dire tu?
No.
Degli Oliver Orions, di un buggy.
In my buggy.
Come on, people, come on, my body.
eccoci qui di nuovo in diretta differita teleselezione con le palle, con
col cartone per farti la rima, giusto per salvarti, perché altrimenti chissà cosa avresti detto dopo la minchiata che hai detto. E noi ci sentiamo un po' di musica di sottofondo, così ogni tanto, cioè, per riprendere con gioia. Cosa facciamo se non ci sentiamo un po' di...
Perché è l'ultimo dell'anno, stiamo festeggiando, fuori già ci sono i fuochi artificiali che illuminano la notte.
Pam!
Non so se avete sentito, su qualche fuoco artificiale abbiamo provato a farvelo sentire.
Pum!
Ecco qua già c'è degli altri, non so se state sentendo.
La notte dell'Afghanistan, dello splendido stato.
Cioè, tu esci, vuoi sentire in pace i tuoi fuochi d'artificio e c'è la gente che parla e disturba, peggio che a teatro, ecco, non so, oh, Daniele, non so, dimmi.
Ricordiamo gli stupendi fuochi artificiali del Ferragosto 2002 in... ovviamente inventato, ma era 2002-2003, non è importante.
Mi pare che fossero quelli in La minore.
Erano in La minore quell'anno, sono stati particolarmente apprezzati dalla cittadinanza. Comunque!
No, mi domandavo dove fosse la cittadinanza. Nanza, in provincia di?
Nanza, provincia di Terninone.
Ecco, allora poi chiederemo al signor Bastiano. No, è in provincia... Terninone, sì, certo, Terninone fa provincia, è chiaro. Nanza, quindi è in provincia di Terninone, quando si parla sempre della cittadinanza.
Sì, sì, che c'è il derby poi, Peguru-Peguru-Nanza.
Non so chi ha vinto negli ultimi anni, poi lo chiederemo probabilmente al signor Bastiano. Noi siamo qui per i saluti e coinvolgiamo anche altre persone per i saluti e a vedere come potrà essere questo 2008. Come sarà questo? Lo chiedo a te, come sarà questo 2008?
Perché lo chiedi a me che sono un povero ignorante? Come da migliore tradizione in tutti i programmi stupidi, ci so...
Abbiamo il pubblico con il microfono aperto.
Rumoreggia, verrà cacciato per questo dalla prossima puntata, non lo so.
Ci sarà l'estradizione del pubblico insieme alla richiesta della comunità cinese, congolese, afroamericana e nigeriana.
Comunque torniamo a noi, dicevamo, oltre il mio carattere un pochino cattivo,
antisemitico.
Sì.
Non pensate che io sia, a questo punto sembrava quasi che io fossi... No, dico, non me la sto prendendo, perché? Perché dico, non è giusto, dire, non lasciamo stare l'antisemitismo.
Lasciamo perdere.
No, perché so, conosco.
Ogni parola è superflua, che conosci?
Te.
Non conosco. Tu conosci. Allora, come in ogni trasmissione stupida che si rispetti, il primo dell'ultimo dell'anno, il primo dell'anno c'è l'oroscopo. E allora, siccome noi siamo stupidi, anche noi abbiamo il nostro oroscopo. Abbiamo un mago, penso, per questo, un mago idiota come tutti i maghi di tutte le trasmissioni, tranne il mago Atanus.
Non nominare il nome di Atanus in vano. Sentiamo il nostro mago, che abbiamo, non ho idea di chi sia, cioè se c'è veramente. Noi proviamo, diciamo, via, qualcuno ci sarà, pronto.
Buonasera, sono il mago Nicolo di Biro. Sono il mago Nicolo di Biro, che non vi siete già dimenticato.
Buonasera, sì, effettivamente non ricordavamo molto. Come va, signor mago, signor Nicolo, signor di Biro, come preferisce?
Sua santa tale.
No, per favore.
Allora, gentilmente mi avete chiesto di fare l'oroscopo per questo 2008.
Tra l'altro si è proposto lei, comunque sì, sentiamo un po' di questo oroscopo.
Cominciamo con l'oroscopo. L'oroscopo vale sia per le persone di bere e anche per tutte le altre cristiane che ci stanno a nord, sud, all'est, all'Italia, sopra e sud.
Grazie per la precisazione, dico, è importante, perché se era solo per quelli di Bari non ci sarebbe interessato.
Ha detto... No, vabbè, non lo dico.
No, lo puoi dire, dillo. È una cosa stupida, sì, se no no.
È una cosa stupida e razzista, come...
No, e allora no, assolutamente. Dicevamo, dunque, sentiamo di questo oroscopo.
Allora, dal magnicul di Biro...
Un momento, mi perdoni, io vorrei chiedere l'etimologia della parola oroscopo, orospoco, cioè com'era in passato al signor Alberto.
Allora, come tutti sapranno, questa parola nasce, sapete quando? Nell'antica Roma, al tempo dell'imperatore Tito.
Avrei detto un altro imperatore, comunque.
No, era l'imperatore Tito, esattamente, che praticamente, che è successo? Che lui raccoglieva molte ricchezze, no? Raccoglieva molte ricchezze e molte di queste ricchezze gli cadevano a terra. E allora chiamava la cameriera per spazzare via. E allora la cameriera cosa diceva? Dice, io cosa faccio? C'è l'oro e l'oro lo scopo via, e quindi oroscopo. da cui, no, non so se ho reso l'idea.
Certo, non è chiarissimo, avrei anche immaginato che fosse qualcosa del genere. Non so se lei, signor Nicola, conosceva l'etimologia di questa parola.
Magnicola, per piacere, Magnicola.
Signor Mago Nicola.
Questa confidenza, insomma, comunque, l'etimologia della parola oroscopo, questo ragazzo l'ha spiegata, a me non è che interessa tanto. L'importante è l'oroscopo che ho fatto io per voi, anzi poi mi dovete pure dare il pagamento, altrimenti avrete 7 anni di disgrazie, voi e tutta la trasmissione.
Vabbè, che peggio di così. Comunque, sua santità, per favore, andiamo avanti. Allora, iniziamo, com'è?
Che cazzo vuoi chiamare sua santità?
Non te ne eri accorto?
No, l'ho notato subito dopo, cioè, non ti permettere.
Sì, tanto lui ci crede. E allora, dicevamo, come si fa oroscopo classico? Iniziamo Ariete, Toro, Gemelli, poi non li so più, oppure...
Allora, facciamo tutto lo... Allora, dipende dalla congiunzione astrale che ci sta tra Marte, Giunone, Giove, eppure...
Giunone è un nuovo pianeta, mi pare.
Mercurio e anche Apollo. Comunque, allora, per cortesia, dite a queste persone nella pubblica che questa cosa non si può fare mentre c'è l'oroscopo. Devono stare zitti e ascoltare in religioso silenzio.
Vabbè, ma forse volevano intervenire. Allora, facciamolo intervenire prima, così poi lei potrà parlare in religioso silenzio. Non so di quale religione.
Lo chiedevo se la congiunzione fosse tra Apollo il cinema e Mercurio il re.
Allora, lei non faccia tanto lo spiritoso, perché questa cosa è veramente seria, perché c'è una congiunzione tra Apollo, Mercurio, Giunone, Venere, e se passa da là pure lo Sole, praticamente ci sta l'incrocio. Lei lo conosce Via della Libertà?
Sì, Via della Libertà ce l'ho presente, effettivamente, anche se non sono proprio del posto, però...
Via della Libertà a bere, la conosce, via da benissimo, allora, vicino alla Cumplanar.
Perfetto, ecco. La Cumplanar mi ricordo che era a Foggia.
Ma te, la Cumplanar arriva alla diramazione per una bere, lei da Foggia per caso.
Mi ricordo dai tempi di Mai Dire Gol, comunque.
Comunque, allora, vicino alla Cumplanar si congiungono, lì c'è l'incrocio, Via della Libertà, Apollo viene dalla destra.
Quindi alla precedenza, allora.
Ecco, però aspetta, perché c'è lo semaforo, ci sta la cartella. E allora, c'è questa cosa che poi mi arriva Mercurio da sinistra con un motorino, sì?
Sì, e sì, poi... sì, viene da sinistra, sì.
E poi... e poi ci sta, oppure chi era l'altro
Giunone
che mi viene dal centro, che mi spunta così, che c'ha queste manie di grandezza. Allora, è sicuro che la precedenza ce l'ha Apollo che viene da destra.
Ma Giunone gli hanno ritirato la patente, quindi non poteva venire.
Benissimo, allora, assodato questo, possiamo passare al...
passiamo all'oroscopo, sono d'accordo, anche perché sta durando anche troppo questo oroscopo e non è ancora iniziato. Allora, sentiamo.
Cominciamo. Allora, Ariete, partite dal presupposto che pure nel 2008 sarete cornuti.
No, che cazzo! No, scusa, minchia, questa è vera.
Ariete. Lei, Ariete.
Sì, sì.
Ariete, complimenti. Sei riuscito la corna. Allora, non è colpa mia, io ho interrogato le stelle hanno così parlato. Allora, nel 2008 che questo non è dato da fatto.
Beh, no, adesso io la smetterei, che non mi piace più, cioè, se la smetterei.
E questo, passiamo avanti, Thor.
E neanche d'oro,
avanti.
Thor, smettetela nei vostri progetti futuri di sbattere la testa contro il muro. Perché vi fate...
L'oroscopo in rima.
Vi fate male, poi sono arrivato all'ospedale.
Complimenti per le rime.
È colpa vostra. Comunque, continuiamo. Arieto, toro, gemello. Gemello, state attento che vostro fratello fa la vostra fidanzata.
Ma
non
scusi,
è bello.
Ma è tutto funesto questo gemelli. Questo rasco, cioè, ci sarà un segno positivo nel 2008.
Ciò mi rassicura perché io ho solo una sorella. Cioè, mi potrebbe preoccupare tanto, oppure mi rassicura.
Comunque, state a court. Pigliate vostro fratello e marchiatelo possibilmente a sangue in un posto visibile tipo fronte. Così la vostra fidanzata. Lei deve stare
zitto. C'è un momento di risata generale del mago.
Dicevamo che comunque l'oroscopo non è una cosa molto seria. E infatti porta alla risata.
Che significa questa accusa? Non sarà serio per lei, non sarà serio. Più serio dell'oroscopo non ci sa niente, più serio della magia in generale.
Vabbè, facciamo questo, andiamo avanti. Dopo gemelli. No, non suggerisca, il mago dovrà pur saperlo. Dopo gemelli?
Cancro.
Cancro, vabbè, gli hanno già detto. Cancro.
Ma faccio il segno da Santa Croce.
Cancro, fatevi il segno da Santa Croce, è finito.
Possibilmente cercate di evitare le reti del pescatore, che se no al prossimo capodanno finite in padella.
Ce ne sarà uno positivo prima o poi, no? Sentiamo.
Leone, allora, state attento con la finanza, perché la finanza prima o poi finiscono, voi continuate a mangiare carne, la carne costa, specialmente oggigiorno che sono aumentata la prezza. Quindi, per cortesia, fatemelo favore, diminuite le spese, perché mangiate troppo, e poi la criniera vi si rinvestisce pure. Vi viene la fofura nella criniera e non è bello per un leone.
Vabbè, effettivamente.
Perché il leone, come segno, tiene la predominanza della fofura.
Ce ne sarà uno positivo, andiamo avanti.
Mi pare bilancia.
Ma perché suggerisci?
No, viene vergine, vabbè, vergine. Allora, su questo non pervenuto perché non ce ne stanno più.
Viva la minchia, mi chiedo dove.
No, che cosa? Che sta dicendo? Bilancia! Bilancia, che sappiamo essere lo segno del rugandino.
Ecco, appunto.
Ecco, allora, bilancia, cortesemente aggiustate un po', perché non siete più equilibrato. Il vostro lavoro al mercato non rende come dovrebbe rendere. Resterete senza lavoro entro la fine dell'anno.
Molto positivo questo rosco.
Bilancia, dopo bilancia non lo so cosa c'è.
Scorpione.
Bravissimo, vedete che avete studiato, ci sta lo scorpione. State attenti che siete a rischio estinzione. Avete lo scorpione, non passate dall'Egitto che è pericoloso. Uno, perché se pigliano lo scorpione vi mangiano pure.
Ma cosa c'è? Interferenza il signor Bastiano. Qualcuno dica qualcosa, vi prego.
Intanto ci sono residui delle scorse telefonate di tutti gli altri ospiti, no? Ma questa cosa mi ricorda una cosa che è successa nei tempi dell'antica Roma, durante i tempi dell'imperatore Tito. Non so se vi ricordate.
Mi ricordo vagamente che comunque il problema è che il mago Niccolò di Bere viene...
Abbiamo capito, grazie mille. Cioè, il tempo è scaduto, ma io devo dare la parola di nuovo al mago, grazie.
Sì, anche perché stiamo finendo.
Presupposto che sono sensitivo, quindi percepisco. Percepisco l'assenza, la forza astrale, l'anima da tutto quanto.
È stato penetrato, signor mago, sostiene Daniele.
Allora, no, penetrato ci sarà, non glielo dico per rispetto.
Col cedrio lunghese.
Allora, continuiamo. Dopo lo scorpione, che in Egitto deve stare attento, che per ora ci stanno Carla Bruno e quell'altro che sarà così, non sarà così, un fidanzato, arriviamo a Sagittario. Sagittario, allora, Sagittario, finitela che vi arriva una denuncia della carabiniere che avete tirato le frecce fino a ieri all'ufficino di casa. Non è una cosa bella. Se...
Stanno...
C'è niente, è stato riposseduto il mago Nicola Di Bari. Chiediamo scusa al gentile pubblico per le manifestazioni paranormali che avvengono in trasmissione.
Ce la faremo. Sagittario, cosa manca? Uno o due segni, cosa manca? Che manca?
Acquario, pesce e un'altra.
Vuoi partire da un...
Capricorno. Ci sta Luca Capricorno.
No, prima cosa c'è? Capricorno, ma
quale poi pesce? Capricorno. Questa cosa, allora, ci sta Luca Capricorno. Luca Capricorno ci batte purista la testa all'umore.
Senza una continua interferenza.
Il Capricorno ha dei problemi per in quanto avendo il corno arrotolato crea dei problemi.
Ora li fai tu, gli
oroscopi. No, sto spiegando che il corno arrotolato non permette la perfetta decifratura dell'oroscopo. Ma quindi questo è un problema tecnico di tutti gli oroscopatori d'Italia.
Questa è una cosa veramente una cosa bellissima. Finiamo con acquario e pesci, perché i pesci stanno dentro l'acquario.
Sì, facciamo tutto uno.
Da che potremmo pensare che Eva Enger è acquario?
E questo è possibile, una cosa veramente possibile. Comunque, ogni tanto ricordate di cambiare l'acqua. Perché se non cambiate l'acqua, poi i pesci puzzano. E non è una cosa bella, perché vi abita con voi. Che ci avete questa puzza, pure al lavoro vi licenziano.
Poi è un problema anche per i pesci.
E i pesci muoiono.
No, per il segno dei pesci, per coloro che sono...
moriranno nel 2008, no?
Tutti i pesci che stanno vicino a un acquario, vengono a galla e soprattutto rischiano di morire per la puzza.
Per vedere appunto la palla di Apollo, figlio d'Apollo.
Che ancora non si è capito se tiene la precedenza. Comunque, questo era l'oroscopo per tutto il 2008.
Grazie per queste splendide notizie che ci sono dato un po' a tutti. Dico, ci sarà un fantastico 2008.
Il 2007 per noi finisce benissimo solo con questo oroscopo. E quindi torniamo in noi, torniamo in studio, torniamo in noi, per favore. Specialmente lei, mago Nicola De Bere.
Io vi saluto, vi ringrazio. Va bene, dica tutto quanto.
Sì, va bene, grazie, non diciamo più nulla, tanti auguri anche a lei. Noi siamo finalmente giunti alla conclusione, non dico finalmente per carità, cioè ci siamo anche divertiti, dico, soprattutto perché il mago ci ha sfinito proprio ultimamente.
Sì, ma proprio ha messo a dura prova le nostre pance per le risate. E quindi ora siamo in chiusura di trasmissione e auguriamo a tutti i nostri radioascoltatori un buon anno, un felice 2008 da trascorrere serenamente con le famiglie il primo dell'anno, e che poi per tutti i giorni a seguire e a venire succedono tante cose belle, non come abbiamo detto nell'oroscopo.
Sì, speriamo che l'oroscopo sia smentito. Gli auguri anche da parte dei nostri ospiti.
Ma quanto manca la mezzanotte?
Effettivamente abbiamo dimenticato questo particolare. Questo dipende perché
dal fuso orario,
perché io sono oggi, non mi ricordo, che tu sei incanutito, lui in traselezione, io in becille.
E quindi il fuso orario, se non raggiunge la temperatura giusta, non fonde bene, e quindi è un solido orario. E allora ci vediamo al solido orario e festeggiamo il Capodanno.
Che sarebbe la mezzanotte il solido orario. Però la mezzanotte è qui da noi, cioè quando è mezzanotte, col fuso orario, non è il solido orario dall'altra parte.
Perché ad esempio col fuso orario, se è un pochino sciolto, solo di un'ora, tipo in Egitto dove c'è Carla Bruni, è l'una di notte. È la luna di notte, cioè, generale.
Cos'è, un orario fusino?
È un orario fusibile, mentre se è molto fuso, quasi liquido, tipo in Giappone, sono le 9 del mattino e quindi hanno già festeggiato da 9 ore.
Quindi in Giappone non festeggiano quindi il Capodanno, perché quando è Capodanno sono le 9, ho capito bene?
Sì, però loro festeggiano il Capodanno quando da noi sono le 9 ore prima di mezzanotte, che non so contare.
Ma chi ha inventato questa terminologia, il fuso orario?
Non saprei, cosa...
Ci sono teorie discordanti. La mia, che aderisco alla scuola del Bonti, che è un noto storico.
Beh, il Bonti, davvero.
No, io immaginavo. Gian Bonti. Sì, di nome Gianni, però è una teoria che io non condivido. Gliela facciamo dire comunque a Daniele. Okay.
L'inventore del fuso orario è stato lo stesso inventore delle sottilette, che una volta che faceva fondere le sottilette ha fatto fondere anche l'orario, mettendo insieme con sulla sua sveglia, ha messo una sottiletta di sopra che faceva bella filante ed è inventato il fuso orario.
Non è così. Il fuso orario nasce ai tempi dell'imperatore Tito dell'antica Roma, che quando lui ha... che succede? Gli è caduto l'orologio nel fuoco e si è fuso. E allora da lì, diciamo, il fuso orario è questo. Poi hanno inventato questo Giambonti ha cercato di inventare queste teorie per accaparrarsi l'orario più fuso, ma in realtà l'orario era già fuso prima.
D'altra parte siamo a fusi di destra e quindi siamo fusi orari.
Ecco, una motivazione ci sarà. Comunque io, dall'alto del potere del capo conduttore di questa trasmissione, vi annuncio che la mezzanotte sta per arrivare, perché con Lima, guarda caso, al nostro piacimento, con la chiusura della nostra trasmissione.
No, lì in Perù, cioè, c'è un fuso orario diverso.
Infatti a Lima il fuso orario è già passato.
Io proporrei, visto che sta per arrivare alla mezzanotte la nostra chiusura, di fare il conto alla rovescia, sì, sì, e fare gli auguri all'ammiraglio.
Ma ovviamente, dimmi, perché ricordiamo che fa il compleanno a mezzanotte.
Sì, ovviamente, e quindi potremmo, seguitemi tutti, 5,
4, 3, 2, 1,
buon 2008, buon 2009, buon Ferragosto!
Ciao a tutti, tanti auguri!
Ciao a tutti da Fusi di Testa e viva la Salerno Reggio Calabria!
Sempre viva!
Sempre viva! Calabria.